Buongiorno a tutti, prendiamo posto per cortesia. Togliamo l'audio. Grazie, lascio la parola al segretario per l'appello.
Grazie Presidente. Scaramellini, Romualdi, Viglianisi, Biglioli, ok, Zoia Sergio, Beraldo Giorgio, Proietti Luigi, Moltoni Gianluigi, Giordano Maria, Tini Corrado, Bettini Davide, Della Cagnoletta Giuseppe, Zoia Andrea, Bianchini Beatrice Maria, Muffatti Riccardo, Maspes Cristina, Venzi Francesco, Ruttico Dario, Massera Andrea, Dell'Erba Barbara Paola, Benini Patrizia, Del Curto Simone, Iannotti Michele, Songini Roberta, Morelli Pierluigi, Bernardi Michele, Tam Lisa, Bettinelli Francesco, Dizin Donatella, Spolini Alessandro, Dioli Rita, Cerri Giocondo, Maspero Alberto. Allora, ci sono due presenti, 30 presenti in aula e una persona collegata in videoconferenza, per cui abbiamo 31 in totale i presenti. Il numero legale è raggiunto.
Grazie a tutti. Allora, direi di iniziare. Dobbiamo iniziare con un minuto di silenzio perché si deve celebrare il giorno della memoria per ricordare tutte le vittime del terrorismo interno e internazionale delle stragi di tale matrice. Quindi facciamo subito questo minuto di silenzio. Grazie a tutti. Allora, procediamo secondo l'ordine, quindi la prima mozione, lascio la parola al proponente, consigliere Maspero, prego.
Grazie Presidente. Allora, come vi è noto, quest'estate andrà, scusate c'è un po' di fischio, ok, quest'estate andrà in revisione il piano triennale per il diritto allo studio. Questo non è come gli anni scorsi solo un passaggio, diciamo, di adeguamento annuale del piano con il rinnovo che dipende dai nuovi dati sulla professione scolastica eccetera, ma è un vero e proprio rinnovo, quindi si potrebbe andare a costruire un piano che ha delle differenze più sostanziali. Dunque, qual è il punto di caduta, un po' il centro di questa mozione? Riguarda due contributi che il Comune versa agli istituti comprensivi della città, che sono il contributo per l'autonomia scolastica e per l'offerta formativa. Fino a questo momento, ed è una cosa che è già stata segnalata da quasi tutti i colleghi della Commissione consigliare competente negli anni passati, è stato scelto un riparto per queste risorse che assegnava una cifra fissa per ogni studente. Noi troviamo che questo criterio abbia delle pecche. Allora, io sono sicurissimo che l'amministrazione comunale di Sondrio è sempre stata attenta nel finanziare progetti specifici, che poi dovevano essere anche giustamente rendicontati quando gli istituti comprensivi hanno fatto richiesta di questo, però appunto perché si va in una direzione per cui deve essere appunto l'autonomia degli istituti uno dei centri del, anche dell'azione delle scuole, quindi gli istituti comprensivi devono poter lavorare con autonomia senza chiedere per il progetto specifico dei finanziamenti specifici. Sia giusto invece attribuire le risorse direttamente con questi due fondi e non andare di volta in volta a finanziare un progetto piuttosto che un altro. Dunque, per questo motivo che tipo di come dire, revisione di come vengono assegnati i fondi proponiamo? Proponiamo che venga tenuto conto all'interno del riparto dei fondi non solo del numero di studenti, ma anche del tipo di studenti, ovvero noi abbiamo una scuola in città che è la Racchetti, dove perché è il quartiere dove sono presenti le case popolari e per altri motivi, insomma, anche un costo anche degli affitti e dei mutui anche nel mercato privato che è più basso, va a concentrarsi gran parte della popolazione residente con problemi di disabilità con problemi di immigrazione, quindi immigrati, studenti stranieri. Che cos'è la questione? Che tante volte questi fondi vengono spesi dalle scuole andando a costruire dei progetti che appunto vanno a integrare quello che è l'offerta che le famiglie non possono dare direttamente agli studenti. Quindi se noi abbiamo una famiglia che ha una situazione di svantaggio economico, noi sappiamo che quelle stesse famiglie che hanno situazioni di svantaggio economico, che comunque hanno più difficoltà a proporre ai figli dell'attività, si concentrano più o meno nello stesso modo, quindi sarebbe anche un modo intelligente per fare questo. Sono famiglie che poi non riescono a offrire in quello che è il tempo libero pomeridiano alle 4 quando vanno a prendere i figli a scuola e riportano a casa delle offerte sul piano sportivo, culturale, eccetera, ai figli, o comunque lo riescono a offrire in forma minore rispetto alle famiglie con disponibilità economiche maggiori, che invece si concentrano negli altri quartieri della città. Per questo motivo sono particolarmente importanti i progetti che invece è la scuola a proporre, perché quelli vengono proposti a tutti i ragazzi senza distinzioni di censo o di provenienza, di background migratorio, piuttosto che situazioni di disabilità che rendono più complesse tutte queste attività. C'è un'altra questione poi, che c'è stata una forte spinta inflattiva negli ultimi anni, poi come dire, a partire almeno dal 2020-21, insomma, da quando è stato il Covid, una forte spinta inflattiva. Questa, diciamo, sul piano dei salari viene man mano recuperata con i rinnovi dei contratti, viene recuperata in altri modi, però chiaramente anche noi dobbiamo tenere conto come amministrazione di questa cosa e aumentare probabilmente anche quella che è la cifra pro capite che viene assegnata per su questi fondi, o la cifra complessiva tenendo conto dell'avvenimento inflattivo. Adesso, anche stando sul generico, senza star qua a discutere se è meglio utilizzare un indice tipo NIC o un altro indice, poi ci sono anche calcoli diversi che dipendono da panieri diversi, questa qua è una valutazione che va fatta anche sulla base di come vengono poi spesi i fondi che vengono assegnati alle scuole e quali sono i beni che vengono acquisiti. Queste due richieste qua che facciamo, quindi di pensare a una diversa assegnazione delle risorse e di pensare a un incremento delle risorse stesse, noi vi proponiamo di discutere in una commissione specifica prima di andare ad affrontare in toto il rinnovo del piano del diritto allo studio, in modo da avere anche una discussione che sia il più possibile larga e condivisa. Quindi grazie.
Grazie a lei, consigliere Maspero. Quindi direi di dichiarare aperta la discussione. Interventi. Consigliere Viglianesi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Proprio in merito a questa mozione che avete posto, il Servizio Istruzione con l'assessore Fratta incontra periodicamente le dirigenti scolastiche degli istituti comprensivi di Sondrio per verificare l'andamento delle attività dei servizi offerti e valutare anche le necessità, ovviamente, in merito a quanto richiesto. In occasione dell'ultimo incontro, che tra l'altro si è svolto anche recentemente, il 17 di aprile di questo periodo, si tratta del tema dell'assegnazione dei contributi scolastici proprio in vista del rinnovo del piano triennale del diritto allo studio. Il Comune ha proposto un approfondimento della situazione di difficoltà presenti nelle scuole statali, visto l'incremento progressivo negli ultimi anni scolastici. Alunni certificati con disabilità sono in aumento da 86, quindi il 4,63%, a 105, 106, 5,82%. Gli alunni stranieri c'è un aumento da 370, quindi il 20,4%, a 457, che è il 25,1%. Alcuni dei quali provengono da altri comuni, soprattutto per la frequenza questa delle scuole secondarie di primo grado. Si evidenzia che i minori residenti a Sondrio in età scolare sono pari al 21%, mentre i cittadini stranieri, dato questo anche di aprile 2025, sono 2.374 su 21.413 residenti a Sondrio, complessivamente quindi un 11,8%. Le dirigenti hanno riferito che le risorse per le disabilità sono sufficienti in quanto l'ufficio scolastico assegna al personale di sostegno ed il Comune mette a disposizione educatori per il servizio di assistenza scolastica. I progetti in corso non richiedono dotazioni aggiuntive da parte del Comune. Tenuto conto della popolazione afferente a questi bacini di utenza, allora, centro sono 6.637, 31% come abitanti, Orobico 5.894, 27,53%, Retico 8.882, 41,48% per il totale dei residenti che abbiamo poc'anzi già messo in evidenza, 21.413. Degli stranieri che sono presenti nei sopraelencati bacini di utenza, il centro è di 766, quindi 32,44%. Orobico 810, 34,31%, Retico 785, 33,255, totale residenti stranieri 2.361. Nella distribuzione degli studenti, come da prospetto, in pratica abbiamo stranieri e centro 766, quindi un 11,54%, Orobico 810, stranieri 13,74%, Retico 785, 8,84%. Valutando appunto queste concentrazioni di stranieri, che è in aumento anche presso gli altri istituti, si è deciso di aumentare di 2,50 euro il contributo per tutti gli alunni residenti a Sondrio. Perché è compito della scuola mettere in atto una programmazione che generi interesse e consenta il superamento di pregiudizi, favorendo l'inclusione, e parimenti sarà compito della scuola capire come destinare fondi ricevuti a seconda delle necessità e dei bisogni dei singoli istituti. La commissione quarta verrà convocata entro tempi congrui, come sempre, per poter permettere un'adeguata analisi dei dati e dell'assegnazione delle risorse ai vari servizi. Considerato pertanto che si affida agli istituti scolastici nella loro autonomia la distribuzione delle risorse per i contributi all'offerta formativa secondo l'indicazione sopra menzionata, non si ritiene di accettare la mozione. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Nessuno? Prego, consigliere Cerri.
Allora, mi ripeto rispetto alle cose che ho già detto e ripetuto nelle commissioni e nei consigli comunali con questo tema all'ordine del giorno. Noi abbiamo valutato di approfondire questo argomento in commissione e ci siamo intervenuti in più occasioni. Personalmente lo ricordo in ogni commissione che si è trattato questo argomento, e ciò che io ho sempre ripetuto è che la stessa cifra di finanziamento a condizioni diverse significa creare difformità. Se le condizioni fossero simili è corretto, ma dato che le cifre che avete snocciolato sono difformi da un istituto all'altro, e se andiamo a vedere all'interno degli istituti anche classi composte dove ci sono concentrazioni eccessive di problematiche, che in quei contesti creano difformità e formazioni differenti tra i ragazzi. Pertanto, se noi vogliamo avere ragazzi e poi cittadini a cui vengono offerte le stesse identiche opportunità, da questi banchi si chiede semplicemente di poter approfondire il tema in un'apposita commissione, discutendone senza preclusione o pregiudizio alcuno. Se veniamo convinti della bontà delle vostre proposte, va benissimo. Ma dato che da quando siamo, e ricordo e parlo per me, sono consigliere comunale, ho sempre sostenuto, perché conosco alcune realtà, conoscendole da prima che facessi il consigliere comunale e avendole vissute queste problematiche, credo che se noi vogliamo mettere sullo stesso piano, in grado di raggiungere i medesimi ambizioni traguardi tutti i ragazzi della nostra città, vanno create condizioni perché possano davvero concorrere alla pari. Altrimenti è come se in una gara di qualsiasi tipo uno parte con uno zainetto con un peso, l'altro con un altro peso e uno in canotta e basta. È difficile pensare che arrivino al traguardo allo stesso identico modo. Chiediamo semplicemente di poter, in una commissione, e qui mi fermo, discutere e approfondire questo tipo di tematiche. Questo abbiamo chiesto. Se è possibile e ci convincete dalla bontà delle vostre proposte, non ci sentirete più replicare, altrimenti lo faremo ogni volta e sempre con maggior determinazione in ogni occasione che ne avremo la possibilità. Grazie mille.
Grazie a lei, consigliere Cerri. Altri interventi? Consigliere Bernardi.
Grazie Presidente. Allora, che cosa viene chiesto con questa mozione? Tre cose. Primo, allora, rivedere la distribuzione dei contributi per l'autonomia scolastica e per l'offerta formativa in base al fatto che gli alunni presentino delle difficoltà che possono essere dovute o all'origine straniera o alla disabilità. Punto numero uno. Valutare di incrementare sostanzialmente, seguendo l'adeguamento dell'inflazione, che dal 2018, quando sono state definite questa tariffa, è stata di circa il 18 e qualcosa per cento, quindi ecco, no, non è proprio un piccolo dettaglio, e convocare una commissione per discutere i dettagli, avendo già definito che quindi ci sarà un contributo effettivamente diversificato e si cercherà di adeguare all'inflazione. Ora, io leggo allora: se si riescono a produrre politiche inclusive, si potranno sviluppare pratiche inclusive in modo da creare una condivisione di valori. Sarebbe importante vedere le diversità come risorse al servizio dell'educazione e credere nelle capacità e possibilità dei propri studenti. Bisogna prevedere risorse aggiuntive per sostenere le scuole in modo che possano offrire a tutti i giusti strumenti per affrontare la complessità del mondo contemporaneo. La didattica ordinaria in molti casi va arricchita per farla diventare inclusiva. Si devono quindi prevedere risorse aggiuntive da offrire alle scuole. Questo è il vostro programma elettorale, scritto nel 2023, quando le tariffe del contributo per l'offerta formativa erano le attuali, e quindi io credevo che voi aveste già intenzione di andare nella direzione di diversificare questi contributi, perché sostanzialmente è quello che c'è scritto qui: creare una scuola inclusiva, prevedere risorse aggiuntive, l'attenzione ai disabili che si legge in altri punti del vostro programma, tra cui tra l'altro l'ottima elezione del garante per i diritti dei disabili. Però allora, inclusione non è qualcosa che si fa a spesa zero, l'inclusione ha un costo, l'inclusione bisogna prevedere delle risorse aggiuntive, perché comunque allora negli ultimi anni i contributi statali sono in continua discesa. Noi siamo il 23esimo paese dell'Unione Europea su 27 che spende, siamo 23esimi nella classifica della spesa pro capite per l'istruzione. Il peggiore è l'Irlanda del Nord, che vabbè, in realtà è perché l'istruzione lì è tutta privata e quindi non viene conteggiato sostanzialmente. Siamo a poca distanza dalla Bulgaria, per fare un paragone, quello che viene speso a livello statale. E quindi perché ci sono dei contributi comunali? Proprio per fare in modo di ovviare a questi deficit che si sono creati negli anni con uno Stato, una regione che mette sempre meno risorse. Allora, qualcuno ha citato che ci sono delle problematiche, e sì, ci sono le problematiche, ci sono anche le problematiche di redistribuzione all'interno della città, delle difficoltà. Perché adesso il consigliere Viglianisi ha fatto un elenco di percentuali su cui ammetto mi sono un po' perso, perché ne ha dette due così. Io quello che posso dirvi è che ai paesi orobici, alla Sassi, l'anno prossimo ci saranno 109 alunni, di cui 54 stranieri. La metà, 54,5 era la metà perfetta, stando alle iscrizioni attuali. 17 disabili, il 15,6%. Se andiamo a vedere sul piano diritto allo studio dell'anno scorso, i disabili erano nei paesi orobici l'8,99%, quindi l'aumento c'è e c'è molto forte. E in Racchetti è peggio, almeno, no, in Racchetti, scusate, non è peggio, in Racchetti è leggermente meglio, scusate, era peggio in Sassi, ma non è che stiamo andando tanto lontani. Quindi comunque c'è un problema di redistribuzione, e questo non è l'argomento effettivamente di oggi, ma mi sembrava giusto sottolinearlo. E comunque questo deficit di distribuzione fa sì che sarebbe giusto diversificare il contributo del comune, perché non è giusto con difficoltà diverse dare contributi uguali, altrimenti non sta in piedi purtroppo la situazione della scuola. E qui, parlando di didattica, perché c'è stato un accenno alle insegnanti forse di sostegno e anche agli assistenti che vengono giustamente messi a disposizione parzialmente dal comune, io vi dico che no, non sono sufficienti. Io non so cosa vanno detto i dirigenti scolastici, io sono presidente del consiglio d'istituto, vedo queste situazioni, parlo con gli insegnanti e vi garantisco che ci sono le situazioni di difficoltà reali. Cioè, io vedo una classe, non vi dirò quale, però con 25 alunni, di cui due sono due disabilità gravi, articolo 3,3 della legge 104, e due disabilità meno gravi, articolo 3,1, ok? Quindi voi immaginate una classe di 25 alunni con 4 disabili, ok? Per ogni due disabili arriva un insegnante di sostegno, e sempre ogni due disabili arriva un assistente. Quindi ci sono un insegnante più due insegnanti di sostegno più altre due insegnanti più altre due assistenti. Ovviamente gli insegnanti di sostegno non sono presenti per tutto il tempo, gli insegnanti di sostegno sono presenti per, mi sbilancio, circa una dozzina di ore. Adesso potrei prendere un granchio con le assistenti. In ogni caso, io vi dico, in una classe così assolutamente non si riesce a stare. Purtroppo il provveditorato non consente la divisione delle classi, benché la classe gemella di questa abbia comunque 23 alunni, anche questa, se non sbaglio, con 3 o 4 disabili, ok? Quindi già legalmente non va bene, perché quelle classi non potrebbero ospitare più di 20 alunni, Okay? E oltretutto ogni alunno con disabilità andrebbe contato doppio, perché sono 42 metri quadri, c'è un alunno consentito ogni 1,8 metri quadri, scusate se mi perdo anch'io un po' in queste cifre, magari di scarso interesse. Fatto sta che abbiamo delle situazioni in cui già siamo nell'illegalità, diciamolo, perché le risorse che vengono stanziate a livello centrale sono insufficienti. Quindi, a maggior ragione, okay, ci si ritrova a fare didattica in delle condizioni precarie, senza l'aiuto dei comuni, e c'è anche quello economico di cui vorremmo discutere oggi, okay, le scuole non ce la fanno più. Io vi chiedo di ripensarci, se volete si può fare anche una sospensione, ripensateci, perché comunque secondo me questa è una mozione molto interessante, e ringrazio il consigliere Maspero che l'ha portata. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Altri interventi? Consigliere Bettinelli.
Grazie Presidente. Allora, io credo che per il tema e per il modo in cui è stata presentata, scritta e posta questa mozione, potevamo forse auspicare un epilogo migliore. Non perché l'intervento del consigliere Viglianesi non sia stato molto completo dal punto di vista dei dati, e anche comunque portatore di un minimo di volontà di incidere anche economicamente sulla cosa, ma perché effettivamente questo è un tema che almeno negli ultimi anni abbiamo posto più di una volta, e non l'abbiamo posto perché ci siamo svegliati la mattina pensando che fosse il caso di farlo, ma perché anche noi effettivamente abbiamo interloquito con chi la scuola la fa. È evidente che poi quando arriviamo qua troviamo, ognuno porta i contributi delle interlocuzioni che ha avute. È vero che le scuole fanno tanto con le risorse che hanno ad oggi, ma se si parla con gli insegnanti, se si parla con chi la scuola la fa, ti dice che quante cose si potrebbero fare. Noi facciamo quello che riusciamo con quello che abbiamo, siamo soddisfatti, ma si potrebbe fare di più. Il tema dei criteri della distribuzione è stato, io credo, veramente spiegato e illustrato bene da chi mi ha preceduto, e quindi non mi sento di sottoscrivere pienamente quello che è stato detto. Io dedico un minuto in più a quello dell'incremento delle risorse sull'autonomia scolastica e l'offerta formativa, perché il tema dell'inflazione è importante. Cioè, spesso in questo consiglio, in commissione bilancio, giustamente l'assessore al bilancio ci ricorda che non abbiamo aumentato le imposte, non abbiamo fatto niente, ed è vero e lo riconosco, se non comunque aver messo mano a determinate tariffe di qualche servizio, dei parcheggi, a causa dell'inflazione. Perché mi ricordo, primo comunicato stampa 2025, si parlava dell'aumento delle tariffe dei parcheggi e una delle cause era l'inflazione. Ora, questo ragionamento non può valere solo in un senso, dove il comune adegua ciò che chiede all'inflazione, ma con una certa frequenza, magari anche minore, ma deve adeguare anche a quello che dà, soprattutto alla scuola. Cioè, la distinzione è questo, è la scuola, non è una richiesta di aumentare i contributi a qualcos'altro, e la scuola per noi ha ancora un grande valore. Sarebbe un bel segnale da lanciare, soprattutto in questi giorni dove gira la notizia che per le Olimpiadi sarà introdotta la DAD per 2 settimane, e devo dire che mi sembra che le persone non l'hanno presa benissimo, perché la scuola viene messa in un secondo, viene fatta passare come una cosa positiva, in verità le persone la vedono come una cosa negativa, perché la scuola è stata posta dietro altri interessi. Io Noi vi riconosciamo interventi sulle scuole intese come edifici, vorremmo però anche che venissero riconosciuti, ripeto, sull'autonomia scolastica e l'offerta formativa. Abbiamo dato tanti numeri, tante percentuali, però il dato che fa capire un po' cosa è successo è che nel 2018, quindi primo anno amministrazione Scaramellini, il contributo totale era 48,50 euro, e per comprare quello che nel 2018 si comprava con 48,50 euro, ora, dati Istat, ce ne vogliono 57,5, quasi 10 euro in più. Quindi io credo che l'adeguamento è semplicemente giusto, cioè magari non 10 euro ma un segnale forte va dato. E il tema dell'inflazione non lo scopriamo noi, non lo può negare nessuno, no? Quanto abbiamo sentito parlare del carrello della spesa delle famiglie, ecco, in verità è la stessa cosa. Noi possiamo influire sul carrello della spesa delle scuole proprio per evitare che in determinati casi non lo fanno perché non se la sentono di farlo, ma in altri casi sì, le scuole chiedano un contributo maggiore alle famiglie per portare a termine qualche attività. Non è una questione di decine e decine di migliaia di euro. Certo, ci vorranno stimati, anche solo per l'adeguamento all'inflazione, 20.000 euro, può darsi, i calcoli non li voglio far precisi perché è semplicemente un'indicazione. Secondo me è un importo che si può trovare e serve la volontà, e secondo noi servirebbe ragionare su questa cosa. Ora, io mi sono segnato l'appunto dei 2,50 euro. Secondo me non è abbastanza, detta così, bisogna un attimo ragionare e vedere le cose, però effettivamente sembra, la mia prima impressione, che sia un po' poco, ed è semplicemente invece giusto riflettere su dare qualcosa di più, perché come è stata fatta una riflessione sull'aumentare e adeguare l'inflazione alle tariffe dei parcheggi e di alcuni servizi, è giusto fare una riflessione approfondita su questo tema. Le richieste anche della mozione non erano, forse la prima che era più impegnativa, le altre erano comunque valutare la possibilità di incrementare e convocare la commissione, giustamente la potevamo convocare anche noi, bastano le firme per portarla, era un modo per condividere l'intento, ed è per questo che inizialmente dicevo che forse si poteva affrontare in maniera diversa. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Massera.
Sì, grazie. No, adesso nella coda dell'intervento di Bettinelli ho colto finalmente un aspetto che mi era sembrato fosse sfuggito nell'intervento di Viglianisi, dato che non l'avevo sentito negli altri interventi di Bettinelli e di Bernardi e di Cerri. Quindi concretamente uno dei punti, ovvero intervenire per, voi parlate di adeguamento all'inflazione, dopodiché si facciano i conti con le risorse disponibili, stiamo parlando di un 5% in più che credo, no, 2,5 su 48 euro, siamo su una somma che tanto poco è sicuramente una somma messa lì per le finalità che tutti vogliamo, ovvero potenziare l'autonomia scolastica e i contributi alle scuole, e quindi voglio dire, credo sia un impegno concreto, non è una promessa, ma stiamo parlando di somme che verranno messe a disposizione, quindi non è un impegno ma è già una risposta, ecco, quindi questo credo che sia da cogliere come elemento concreto. Sicuramente per quanto riguarda il discorso di portare in commissione una discussione sul tema, immagino che non ci sia nessun tipo di difficoltà, e quindi credo che già la prossima commissione che ci sarà questo tema tornerà. Sul tema della filosofia di fondo invece qua voglio dire, credo che la maggioranza si sia come suo diritto abbia preso fatto una scelta che fondamentalmente è una scelta che vede delle buone ragioni nel rispettare l'autonomia scolastica anche su questi punti, ovvero l'inclusione. Ma perché lo dico? mi rifaccio a Maspero che all'inizio del suo intervento in qualche modo sottolineava il fatto che l'elemento di come dire, rispondere su richieste precise, progetti precisi, è una logica da superare, e credo che questo alla fine è il punto più importante, dove forse ci sono delle differenze di visione. Ma perché lo dico? Ma perché credo che al di là dei numeri, che i numeri sono incontestabili, ma poi chi deve decidere con quale criterio noi decidiamo un riparto non proporzionale ma un riparto diverso? Mi spiego, a mio avviso credo che chi meglio della scuola stessa, che presenta delle richieste specifiche, presenta dei programmi, presenta le sue necessità in tema di inclusione, sul tema stranieri e sul tema disabilità. Arrivano progetti e sulla base dei progetti si fanno, credo che questo comune, ma da sempre, prima, adesso e lo farà anche in futuro, risponderà sempre alle richieste specifiche che arrivano. I numeri vanno contestualizzati. Come facciamo noi a stabilire se anche al di là di una c'è una percentuale, ma le ricadute poi su quella didattica, ci sono alunni stranieri che parlano perfettamente l'italiano e che non rallenta la didattica, ci sono alunni che hanno difficoltà linguistiche. È la scuola che deve darci un input e che ci deve dire dove ci sono le richieste, le necessità specifiche. Io credo che anche questo vada tenuto in una considerazione, e quindi penso che questo sia un elemento importante per stabilire e capire perché si decide di aumentare i contributi, ed è cosa che faremo, di mantenere questo criterio affidandoci poi al confronto con le scuole. Non siamo noi a stabilire, perché noi vogliamo sederci a un tavolo e il riparto come lo fai? Quale criterio scegliamo per non distribuirle in maniera proporzionale? Credo che sia questo il tema. Dopodiché io penso che, come abbiamo sempre fatto, ci si siede e ci si confronta, però era per dare una risposta su alcuni dei temi che sono emersi dalla mozione.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Songini.
Grazie Presidente. Ma io volevo riprendere un punto che è già stato detto, che quando si fanno parti uguali tra disuguali comunque non si è equi, ed è un po' quello che è alla base della mozione di Maspero, cioè cercare di differenziare perché le condizioni non sono uguali per tutti. Dopodiché, francamente, chiaro che ognuno è legittimato ad avere la propria opinione e a fare le proprie scelte, ci mancherebbe. Però, cioè, venire in questa sala e quasi dire vabbè, ma i dirigenti non hanno fatto richieste, cioè i dirigenti scolastici sanno anche, cioè io penso che i dirigenti scolastici, come qualunque altro soggetto che possa ricevere dei contributi dal comune, se il comune dà più soldi, non penso che nessuno dica no, non dateceli. Quindi saranno solo contenti se c'è un aumento, e ben venga l'aumento che è stato, diciamo, annunciato prima dal collega Viglianisi. Quindi, cioè, svilire anche il nostro ruolo nel dire beh, però se non hanno chiesto, se non fanno presente, cioè, però noi possiamo anche pensare di poter cambiare la prospettiva e valutare invece questa cosa, perché comunque parliamoci chiaramente, sulla disabilità sappiamo benissimo che il sostegno dato alla disabilità non è sufficiente, non solo ci sono famiglie che hanno diritto a delle ore e non possono averle, questo è un dato di fatto, purtroppo è una realtà, non dipenderà dal comune, perché però è così, quindi magari differenziare finanziamento in base a queste presenze forse non è così male, forse non è proprio, cioè in un aumento di risorse poter pensare che magari per certe situazioni si possa bilanciare in modo diverso, io non la vedo come una cosa scandalosa. Mi piacerebbe che voi votaste a favore di questa mozione proprio per l'idea che c'è dietro, poi c'è tutto il tempo di riparlarne nelle commissioni, però il Consiglio potrebbe dare un bel segnale in questo senso. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Maspero aveva chiesto.
No, ma se era l'ultimo intervento, ho visto un'altra mano alzata, quindi era l'ultimo intervento, non avevo visto altre mani alzate, ma ho visto che...
Lascia la parola al consigliere Cerri, prego.
Allora, io credo che le ragioni della nostra richiesta siano implicite negli interventi che sono stati fatti, che ho apprezzato, da parte dei consiglieri di maggioranza. Da un lato nei numeri, a me piacciono, perché i numeri non si stiracchiano, sono una fotografia della realtà, e quindi ho apprezzato l'elenco di numeri che c'è, ha confermato quella che è la nostra visione delle cose, che con estrema franchezza, ma sera, ognuno di noi, se abbiamo deciso e ci scalda l'argomento, è perché in un modo o nell'altro siamo andati a approfondirlo parlando anche noi con i dirigenti scolastici, e magari fra di noi ce ne sono diversi che sono rappresentanti scolastici o di istituto, pertanto anche noi ci relazioniamo con i dirigenti scolastici, e se siamo qui a perorare una causa di questo tipo e ci scaldiamo tanto, significa che abbiamo delle buone ragioni per insistere su questo argomento. E potremmo utilizzare un altro metro che conosciamo tutti, che al bar ce lo raccontiamo: i genitori che tentano di iscrivere i figli in una scuola piuttosto che in un'altra. Se racconto una menzogna, me lo dite chiaro e tondo e chiedo venia. Se così non è, io credo che i genitori abbiano una lettura della realtà almeno tanto quanto quella dei dirigenti, perché anch'io sono a conoscenza di realtà, e ovviamente non faccio nomi neanch'io, di classi scolastiche dove su 17-18 alunni ce ne sono 4-5 autoctoni, oltre alle problematiche di invalidità all'interno di quella classe. Il che significa che in quella classe neanche i nostri figli possono competere con le classi degli istituti dove la percentuale degli immigrati è l'8% rispetto a quella del 12% o del 14%. E considero nostri figli tutti, perché il 25% significa che uno su quattro saranno cittadini di Sondrio ai quali noi dobbiamo fornire tutte quante le potenzialità per dare il meglio alla nostra città. L'inflazione è apprezzabile, perché in dialetto si dice piuttosto che gudle, ma è piuttosto. Quindi, scusatemi la battuta, i 5 euro ovviamente sono importanti per quegli istituti che sono in difficoltà. Ma qualcuno ha fatto bene i conti, meglio di me, con l'inflazione. I dati Istat dicono che quelle risorse avrebbero dovuto essere 3 volte tanto. Non è possibile, ci sono difficoltà? Siamo per parlarne. Si può fare un piano di prospettiva, però è evidente che se l'inflazione è di una certa entità e il contributo è di un'entità che si avvicina a un terzo, gli istituti scolastici, che erano in difficoltà perché cercano di raggranellare ogni cosa, e anche qui ognuno di noi lo sa, lo saranno ancora di più. Credo che investire sui figli della nostra città debba essere tra le priorità di questa città. Grazie mille.
Grazie a lei. Altri interventi? Prego, consigliere Maspero.
Grazie Presidente. Allora, è già stato anticipato, però apprendo adesso che avete già previsto un aumento delle, come dire, di quello che sarà l'importo per l'anno 21, mi rammarica fortemente però l'aumento dell'importo, perché 2,50 euro su 48,50 è poco più del 5%. Dal 2018 ad oggi l'inflazione accumulata è al 18,8, quindi non siamo neanche lontanamente al passo dell'inflazione. Succede un po' quello che sta succedendo con tanti rinnovi contrattuali che non vanno neanche a recuperare la perdita di potere d'acquisto. Quindi vi state prendendo in questo momento anche la responsabilità di stare riducendo il potere d'acquisto delle scuole rispetto a quelli che saranno poi i progetti finanziati su questa risorsa. Vabbè, è una scelta, probabilmente i soldi servivano, dovevate spenderli per fare qualcos'altro, purtroppo sono scelte, quindi ride il signor Massera, però è così, giustamente. Niente, questo mi rammarica abbastanza. Mi rammarica anche abbastanza il fatto che non condividiate la necessità di prevedere un riparto diverso. Ora, noi potevamo arrivare a questo momento di confronto anche in modalità diverse, avremmo potuto tranquillamente tiravamo sulle firme, adesso come abbiamo firmato tutti la mozione potevamo metterci d'accordo, tiravamo su direttamente le firme per trovarci in commissione 2 e parlare di questa cosa. Perché non abbiamo scelto questa cosa? Abbiamo fatto diversamente perché ci sarebbe piaciuto portare, come dire, un confronto, cioè chiedervi prima di andare a confrontarci, chiedervi un impegno di poterci sedere al tavolo. Adesso questo impegno da parte vostra è mancato perché, come dice Massera, probabilmente c'è anche una differenza, no? Nella logica, per cui voi volete l'amministrazione principe che decide quali progetti sono più valevoli, cioè, come dire, principe, scusate, l'amministrazione che discute di volta in volta con gli istituti quali progetti sono valevoli di essere finanziati. Noi avremmo voluto invece una logica in cui, che è una logica secondo me anche un pochettino più moderna, in cui la scuola è autonoma nel decidere quali progetti portare avanti, quali necessità ha, senza doversi confrontare poi con l'ente. Niente, questi sono due aspetti. Chiaramente sul piano, adesso vabbè, questa mozione è stata andrà come andrà, quindi potremo guardare a un dopo. Ci sono ancora tanti altri temi secondo me che riguardano il piano del diritto allo studio. Il primo tema è: non abbiamo voluto affrontare il fatto che ci sono delle forti differenze tra le scuole con questa modalità. Ci sono altre modalità con cui potremo affrontarla, per esempio discutere anche un pochettino la divisione territoriale tra gli istituti per cercare di ridurre o limare un pochettino quelle che sono le differenze tra gli istituti. È un ragionamento che potremo fare, però vi sta scoppiando in mano una bomba, cioè voi vi rendete conto, adesso ho sentito i numeri di cui parlava il consigliere Bernardi, che parlava di classi in cui ci sono il 50% di stranieri, adesso c'è, riportava dei casi ancora più estremi. Se noi non facciamo una riflessione vera, però dovete farla voi, cioè nel senso dovete iniziare a pensare che c'è una situazione veramente esplosiva in cui c'è una zona della nostra città dove si stanno andando a concentrare una serie di multi problematicità, e se noi non ci mettiamo una toppa, lì andiamo veramente a ledere quello che è il diritto all'istruzione per tutti quelli che frequentano queste classi, che hanno una serie di problemi. Niente, no, ma se vuole la lascio rispondere, così sento. Ok, no, mi interessava anche capire cos'è che l'ha scaldata su questo. Quindi pensare anche a una serie di strategie, magari pensando anche in modo un pochettino oltre la stazionata rispetto a questi temi, perché altrimenti veramente è una bomba sociale quello che come dire, il fenomeno, che poi non dipende, chiaramente il fenomeno non dipende da voi, voi dovete riuscire ad amministrarlo, no? Dobbiamo riuscire magari anche insieme, possiamo dare dei suggerimenti, però è una cosa che non può essere lasciata correre ancora, perché altrimenti si vanno veramente a ledere dei diritti che sono peraltro costituzionalmente riconosciuti. Grazie
a lei, consigliere Massera.
Ma no, era solo, non vorrei che fosse mal interpretata la mia risata, che non era né una risata di sufficienza né una risata nei confronti di quello che stava dicendo. La risata è nel pensare ai conti del comune e nel pensare al fatto che stiamo parlando di contributi integrativi, la scuola è la scuola, noi siamo il comune, abbiamo delle risorse, e certo che sarebbe bello poter andare a seguire l'inflazione e andare a recuperare il 20%. No, ridevo solo perché magari, ecco, così, avendo anche fatto l'assessore, oltre che cercando sempre di interessarmi e rompere scatole all'assessore al bilancio Munarini su varie cose, Sarebbe bello fare tante cose, ma qualcuno forse l'ha detto, no, che ci sono tagli ai trasferimenti, cioè la spesa corrente del comune, i soldi che noi andiamo a prendere per fare le cose, eccetera. Noi il recupero dell'inflazione mica sempre ce lo... a chi ce lo copre noi il recupero dell'inflazione al Comune di Sondrio? Cioè, in una spesa che è piuttosto rigida, andare a trovare risorse in più, se si riesce bene, a volte non si riesce. Cioè, io credo che non è che non ci rendiamo conto della situazione, sono tantissime le cose che bisognerebbe andare a fare in una situazione dove l'inflazione ha bastonato sotto tutti i profili, dopodiché si fanno le cose date le circostanze. E poi forse non si è capito bene, ma quello che ho cercato di dire, lo ribadisco, è proprio un po' il contrario, cioè la scuola ci dice quelle che sono le sue esigenze in termini di inclusione e lo sa meglio di noi, e noi finanziamo i progetti che ci vengono proposti, quindi non è il comune che vuole arrogarsi il ruolo di decidere, è proprio il contrario. Scuola, dici quali sono le tue esigenze, presentaci i progetti, parlo di progetti ma le tue necessità, e noi ti veniamo dietro, conosci meglio tu i problemi di quelli che potrebbero essere i nostri elementi di conoscenza, quindi il concetto semmai è quello di andare dietro alle richieste concrete che arrivano dalla scuola, come filosofia generale, dico, poi per carità, con tutte sempre le sfumature che ci possono essere.
Grazie. Consigliere Bernardi.
Grazie. Anch'io una breve replica. Ma allora, per quanto riguarda il rispetto dell'autonomia scolastica, quello c'è comunque. Nel senso che una volta che dovessero arrivare più risorse e o delle risorse maggiori a seconda delle difficoltà degli alunni, comunque le scuole sono egualmente libere di spenderle seguendo le loro necessità. Comunque io vorrei ribadirlo, ma consigliere Massera, maggiori risorse per alunni stranieri e disabili era scritto qui nel vostro programma, ce l'ho letto prima, ma maggiori risorse per l'inclusione, ok? Se volete leggo anche i pezzi che non ho letto, in modo da creare una condivisione di valori quale la democrazia, l'uguaglianza, la responsabilità, la trasparenza. Qua si parlava degli alunni stranieri, l'inclusione degli alunni stranieri, e invece la parte dei disabili, e ribadisco, c'è in più parti. Quindi, come ha già detto qualcuno prima di me, fare parti uguali con necessità disuguali non è corretto. Il 5% in più delle risorse, dai, andiamo. Ma veramente, cioè, se l'inflazione è stata quasi il 20, il 5% in più sono meno risorse. Il bilancio del comune credo che sia cresciuto di circa il 100% dal 2018 ad oggi. Mi corregga, purtroppo non c'è l'assessore Munarini, però credo che il bilancio sia aumentato di quasi il 100%. Si è molto bravi, siete molto bravi a cercare delle risorse per molte cose, vedo un fiume di soldi che arriva dall'esterno per alcune cose, tipo gli eventi, provate a cercarne anche per la scuola, se mancano risorse interne, se no si utilizzano le risorse interne, si è detto già sono 20.000 euro, 20.000 euro cosa sono? Lo 0,3% del bilancio? Lo 0,3%, attenzione. Però colgo molto favorevolmente quello che ho sentito, ovvero che il Comune volentieri risponderà a dei progetti che dovessero essere presentati per l'inclusione, perché questo effettivamente sarebbe qualcosa di eccellente. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Se non ci sono altri interventi, andiamo alla votazione. Ok, quindi votiamo. Grazie consigliere Massera. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Non vediamo la consigliera Biglioli, non vediamo il video. Togliamo il voto perché non lo vediamo. Ok, eccola. Non abbiamo capito se favorevole o contraria. Contraria, ok, anche il consigliere Viglioli contraria.
Contraria.
Contraria, grazie. Quindi mozione respinta. Passiamo a quella successiva, la parola al proponente, consigliere Bernardi.
Ok, allora venendo a questa mozione che riguarda il parcheggio del Policampus, premesso che già nella passata amministrazione il gruppo PD aveva presentato delle richieste di tornare indietro e renderlo nuovamente gratuito, amministrazione della quale io non facevo parte, però oggi torniamo a chiedere la stessa cosa, a maggior ragione della situazione che si sta andando a creare rispetto al parcheggio di Via Aldo Moro, che a breve verrà chiuso, e peraltro non so nemmeno se i parcheggi alternativi sui quali ho visto si sta lavorando saranno pronti per tempo. Però in ogni caso, okay, a parte che noi abbiamo sempre ritenuto che non sia corretto e non sia sfruttato correttamente il parcheggio del Policampus nella situazione attuale, questa situazione che si viene a creare su Via Aldo Moro complicherà ulteriormente la sosta. Allora, nella mozione cosa si chiede? Essenzialmente di rendere di nuovo libero dal pagamento, dalla tariffa, tutto il parcheggio del Policampus. Mi è noto che una delle ragioni per cui si è deciso di metterlo a pagamento era una situazione di abuso, l'ho anche riportata all'interno della mozione, abuso che effettivamente veniva fatto da alcuni e effettivamente andava sanato in qualche maniera. Nelle richieste ci sono anche delle ipotesi, ma ben venga se non le ritenete adeguate eliminarle, emendarle o quanto voi dobbiate ritenere, per mantenere comunque una situazione di rotazione ed evitare gli abusi riguardo soprattutto alla parte interrata del parcheggio. Niente, mi rimetto alle valutazioni che si vorranno fare, grazie.
Grazie a lei, apriamo la discussione. Consigliere Pini.
Grazie Presidente e buongiorno a tutto il Consiglio. Allora, la situazione relativa al parcheggio Policampus, come dice correttamente il collega consigliere, riporta a una ventina di anni fa, quando era notoriamente gratuito e lo è stato fino al gennaio del 2019. Proprio perché, come dice il consigliere Bernardi, vi era fatto un uso per qualcuno gravemente improprio, posto che venivano lasciate anche macchine che non marciavano e non funzionavano più, e successivamente era un pochino utilizzato privatamente da cittadino che andava a togliergli la funzione essenziale di parcheggio, diciamo, di scambio. Ora, nella zona, che è una zona comunque ad alta densità abitativa, noi abbiamo, sì, dopo ne parliamo, il parcheggio di Via Aldo Moro, il parcheggio del Palascieghi Pini e il parcheggio, seppur più piccolo, dell'ex Marzotto, che sono già tutti gratuiti e vengono utilizzati un po' bene, un po' male, ma vengono utilizzati dai cittadini gratuitamente. Convengo col consigliere Bernardi che è un parcheggio strategico proprio anche per accedere non soltanto allo snodo ferroviario, ma anche ai negozi di Piazza Bertacchi, al mercato e quant'altro. E proprio per questo motivo ritengo che sia giusto venga adoperato in maniera corretta, lasciando chi vuol raggiungere questo importante punto della nostra città che tutti noi cerchiamo di valorizzare sempre più, e dando la possibilità quindi a chi lo vuole utilizzare di averne però, diciamo, numericamente i posteggi. Faccio un piccolo conteggio che piace molto al consigliere. Allora, i dati del primo trimestre del 2025 ci mostrano un incremento del 34% degli incassi dagli utenti occasionali rispetto a quel 2019, cioè quando si era iniziato e si faceva fatica a farlo girare, per essere molto chiaro, c'è stato un aumento del 34% e un aumento del 42% delle transazioni giornaliere, con una media di 62 transazioni al giorno, che non sono tantissime, ma se viste e contestualizzate col resto dei dati, noi vediamo che allo stato attuale, cioè i primi tre mesi dell'anno, abbiamo 254 abbonamenti, dei quali 33 sono riservati ai pendolari e sono, come nella mozione, gratuiti, 198 sono mensili e 23 annuali. Quindi probabilmente una scelta, al di là di quelle problematiche che condividiamo tutti, una scelta di renderli gratuiti andrebbe un pochino a ostacolare da un punto di vista numerico la fruibilità, anche perché si ripete che è un parcheggio di scambio, ovvero quali sono i principi? L'accessibilità immediata e una rotazione regolare, cioè non è un parcheggio per far cassa in buona sostanza. Ora, ancora una particolarità, abbiamo fatto riferimento prima alla questione appunto del raggiungere Piazzale Vertacchi, i negozi e anche il mercato, dovrebbe essere utilizzato proprio a tal fine, posto che si sono verificati anche recentemente dei fatti spiacevoli, ma che ho visto personalmente, ci sono sicuramente delle eccellenze nostrane che vendono i loro prodotti, non faccio i nomi perché non è corretto, e vedo e vediamo spesso l'esigenza di far intervenire o che intervengano i vigili, perché c'è una codazza di macchine che approfitta di un po' di spazio sulla strada e per caricare con maggior facilità i prodotti. E anche questo potrebbe essere un buono strumento per evitare che questo accada, anche perché il sabato, che è giorno di mercato, il parcheggio del Policampus è gratis, così come la domenica. E sulla questione sì, dell'operazione dell'RFI, condividiamo, ci sarà una limitazione di una serie di parcheggi di volta in volta a seconda dell'intervento. È anche vero che RFI si è impegnata a prontare una serie di parcheggi in punta alla via Ventina, all'altezza della rotonda, su terreni del Credit Agricole, sempre ricordando che abbiamo terminato, e parlo di tutti noi, abbiamo terminato il parcheggio comunque di via dello stadio, che non è vicinissimo, lo sappiamo tutti, però sarebbe bene, sarebbe utile venisse utilizzato. Allora, ecco, una cosa importante, ecco, in riferimento alla proposta del consigliere Bernardi di riservare una parte dei parcheggi interrati ai pendolari, si precisa che l'intero parcheggio è già disponibile per loro, sono attivi 80 abbonamenti gratuiti per lavoratori e 20 per studenti, però oggi le richieste sono state solo 33. Quindi non so se è un problema di comunicazione o d'altro, ma le richieste sono inferiori a quelle che il Comune mette a disposizione per il cittadino. E va anche ricordato che nel 2021, io non c'ero, era stata presentata una mozione per introdurre abbonamenti gratuiti destinati agli studenti pendolari. L'amministrazione di allora, che è anche una parte di quella di adesso, aveva accolto quella proposta e aveva attivato la relativa possibilità. Tuttavia, a seguito di questa apertura, è stata presentata una sola richiesta di abbonamento studente pendolare, confermando quindi che al momento l'attuale disponibilità risponde pienamente alle esigenze dell'utenza. Vorrei ricordare anche che per quanto riguarda la proposta di riservare stalli a sosta breve, questa non sembrerebbe necessaria, in quanto oltre al fatto che il Policampus è gratuito sabato e domenica, vi è poi il parcheggio interrato all'area Carini, che è situato a breve distanza, ha 258 posti auto coperti con le prime due ore gratuite e poi una tariffa che pare contenuta di 0,45 centesimi all'ora e per le successive. E questo parcheggio è collegato in modo sicuro e comodo al centro attraverso il sottopasso pedonale, che peraltro in altra situazione è stato un pochino criticato sulla sicurezza, ce lo ricordiamo, però si sta lavorando anche in tal senso. Quindi non credo allo Stato che si possa dichiarare che mancano parcheggi a rotazione rapida. Il vero problema è appunto fare un corretto uso delle risorse, e quindi riteniamo di non accogliere la presente mozione.
Grazie. Interventi. Consigliere Maspero, grazie.
Chiedo scusa.
Grazie Presidente. Allora, cerco un pochino di interpretare le volontà del presentatore Bernardi. Io credo che l'obiettivo sia quello di immaginarci una città in cui il centro storico viene progressivamente utilizzato di più per un traffico di tipo pedonale, e tutto il traffico che invece e per la città, cioè di collegamento diciamo con i paesi, viene progressivamente spostato fuori dalla cintura del centro. Per questo motivo servono dei parcheggi di interscambio, dei parcheggi di interscambio che devono avere le caratteristiche che anche lei Pini ha richiamato, quindi la rotazione e il fatto che uno non ci deve abbandonare lì un autoveicolo per tempi in metro, in memoria, eccetera, eccetera. Come da lei richiamato, insomma. Io credo che quello che sia adesso il Policampus potrebbe diventare un parcheggio di interscambio, ma per ora non lo è. Non lo è perché, per i dati che ha richiamato lei sull'utilizzo effettivo, che sono bassissimi. Insomma, cioè, passando a qualsiasi ora del giorno, magari tranne escluso l'orario forse di punta delle scuole, eccetera, eccetera, lo si trova spesso vuoto e desolato. Quel parcheggio lì è un asset strategico nella direzione di avere un centro sempre più pedonale e spostare invece il traffico da e per la città fuori. Cos'è il punto? È che se noi abbiamo un parcheggio, chiaramente poi c'è una zonazione nelle tariffe dei parcheggi, però se noi abbiamo un parcheggio a pagamento in periferia, perché lì, cioè, siamo in periferia, lei dice che è una zona altamente popolata, intorno ci vedo le scuole, il supermercato, la Marzotto, e non mi sembra che ci siano proprio grandissimi condomini che possano usufruire del parcheggio. Però se noi vogliamo andare nella direzione di avere traffico fuori e dentro, allora la zonazione deve essere ancora un pochettino più spinta in questo senso, cioè si può pagare anche tanto in centro. A Milano, per esempio, se uno parcheggia ai Bastioni di Porta Venezia, non so se avete in mente la zona, però paga 25 euro all'ora, e lì in effetti il traffico non è che neanche di macchine parcheggiate non ce ne sono tante. E poi man mano invece andando verso la periferia, per esempio il parcheggio di interscambio di Rambrate, che è un parcheggio di interscambio vero e proprio perché è utilizzato giornalmente dai pendolari, eccetera eccetera, ha un'alta turnazione e quant'altro, è completamente gratuito. Questa è la logica, però, cioè bisogna avere dei parcheggi periferici gratis e man mano che si va verso il centro spingere ancora di più quella che è la tariffazione. Poi vi assicuro che i soldi poi si recuperano, Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Iannotti, prego.
No, grazie Presidente. Io due cose. Vabbè. Si diceva prima che non bisogna fare cassa su questo parcheggio, ma nemmeno lasciarlo vuoto. Cioè, quello, non credo che l'obiettivo dell'amministrazione sia quello di far cassa, però deve stare attento, a mio avviso, anche a vedere che questo parcheggio venga utilizzato, altrimenti la cosa non va bene. Riguardo alla questione degli abbonamenti gratuiti, vanno pubblicizzati, quindi un invito all'amministrazione a pubblicizzare il fatto che esistono per pendolari e per studenti. Probabilmente non è stato fatto questo passaggio. Io invito l'amministrazione a ripensarci, perché i dati che forniva prima il consigliere Pini, quindi 62 transazioni, sono circa un tasso di saturazione del 25%, più o meno, così a occhio, del parcheggio, è veramente basso. Cioè, ecco, magari adesso vabbè, volete respingerla, chiaramente ci sono, ci sta nel gioco, però ragionateci, perché quel parcheggio è oggettivamente inutilizzato. Tra l'altro sta creando ma veramente grande casino a tutti i condomini, tutte le persone che intorno a quell'area hanno bisogno di parcheggiare sotto nel condominio dove abitano e magari non hanno un garage, un parcheggio, oltre anche all'attività commerciale. Quindi questa cosa in questi anni è veramente sentita da tutti, da parte di tutti quei residenti. Poi c'è tutto un tema legato ai costi, cioè noi pensiamo ai residenti, facciamo bene, perché insomma siamo amministratori della città di Sondrio, però ci sono anche tante persone che vengono dall'esterno e devono venire per forza a lavorare utilizzando l'auto, e molti magari fanno fatica anche a pagare, non magari, sicuramente fanno fatica a pagare anche un abbonamento, quindi voglio dire, per queste persone sarebbe comodo avere la possibilità di avere un parcheggio gratuito. Dobbiamo pensare anche a quello, per lo sviluppo del commercio, per un discorso legato alle esigenze che queste persone possono avere. Poi c'è tutto il tema legato alla visione di città devo dire che in questi anni noi avevamo, noi, dico, come parte di amministratori l'abbiamo avuta ormai da tantissimi anni, ma che vedo ogni tanto anche nei ragionamenti che viene fatta anche da questa amministrazione riprendere, che è quella del fatto di cercare di pedonalizzare le zone centrali per rendere più vivibili e quindi cercare di portare le auto fuori. Quindi fortunatamente è spesa anche da questa amministrazione, almeno in parte, però se non diamo la possibilità a queste persone di parcheggiare e di raggiungere a piedi il centro, questa cosa, questo obiettivo non potremo mai raggiungerlo, anche perché voglio dire, di parcheggi a pagamento in città vuoti ce ne sono. Adesso oggettivamente mi sembra che ci sia una bella rotazione, forse anche perché chi ha il compito di andare, di controllare e di dare le multe lo fa in maniera molto celere, e quindi c'è la possibilità di, e quindi per questo che avere dei parcheggi fuori fuori città, fuori dalla città, in periferia, che tra l'altro poi non è poi neanche molta periferia perché è abbastanza centrale, è importante proprio per cercare di ridurre quello che è il traffico all'interno della città. Quindi ecco, non sono assolutamente contento e favorevole per il fatto che questa mozione, da quello che ho capito, non verrà accolta. Invito però questa amministrazione a fare una riflessione seria, perché lì i parcheggi sono tanti e diciamo l'impatto positivo sulla città in termini ambientali, in termini anche legati alla possibilità del commercio e anche in termini sociali potrebbe essere sicuramente positivo con il maggior utilizzo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Cerri.
Allora, proviamo a fare un ragionamento uscendo dalla contrapposizione. La saturazione nei numeri che avete citato non è alta, credo che a questo ci vada giustamente sommato quanti sono gli abbonamenti, però a colpo d'occhio, sono uno che passa in quella zona, quel parcheggio durante la settimana non è assolutamente pieno, mentre al mattino alle 8 è altrettanto chiaro che vi sono un sacco di persone disperate alla ricerca di trovare un parcheggio. È possibile, anziché una contrapposizione sì o no, prendere in considerazione e fare uno studio sulla saturazione vera tra quelli che sono il giro delle auto, visto che voi stessi avete detto che non è fatto un problema di cassa? E quindi, dato che tutti conveniamo, lo dite voi, che non è un problema di cassa, ed è utile utilizzare quel parcheggio per il centro che è funzionale, e sono fra quelli che pensa che è meglio parcheggiare lì le auto, proviamo a vedere in quali modi sia possibile utilizzarlo al meglio. Per esempio i lavoratori che vengono da fuori, oltre che pubblicizzare a studenti e pendolari la possibilità dell'abbonamento gratuito, un ragionamento analogo non potrebbe essere fatto anche per la gente che viene da fuori a lavorare, che è disperata al mattino per andare a cercare un posto auto per l'intera giornata? Concordo, perché prima se ne faceva un uso improprio, a dimostrazione che non siamo alla contrapposizione, perché quando al mattino uno cercava di prendere il treno ed ero fra quelli e non riusciva a trovare un parcheggio e riconosceva le auto che erano lì con la polvere di un dito, non mi piaceva quello, ma non mi piace neanche quando ci passo davanti e mezzo vuoto, e credo che non sia l'obiettivo di nessuno, né vostro né nostro. Proviamo ad analizzare la situazione anziché contrapporci con un voto da parte nostra e no da parte vostra. Potrebbe essere invece interessante analizzare la situazione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Bernardi.
Grazie. Allora, i parcheggi a pagamento in città, molti dei parcheggi a pagamento sono onestamente sottoutilizzati, partendo da quasi tutti quelli interrati, forse eccetto Piazza Garibaldi, e partendo proprio da questo ragionamento e verificando che anche il parcheggio del Policampus, da quando è a pagamento, è abbastanza sottoutilizzato, mentre prima era utilizzatissimo, e partendo dal fatto che se voi provate a cercare posto in uno dei parcheggi gratuiti periferici, come è stato detto, alle 8 di mattina è già quasi impossibile, compresi quelli citati su Via Aldo Moro, eccetera eccetera. Quindi la cittadinanza che cosa cerca? Un parcheggio a pagamento, anche se economico? Mi sembra che la risposta sia no. I cittadini di Sondrio e che vivono Sondrio per lavoro, per esigenze di acquisti o altro, ci chiedono parcheggi gratuiti. Il parcheggio del Policampus era una bella posizione, direi dei grandi parcheggi gratuiti indubbiamente il più centrale, okay? E quindi era un asset molto interessante secondo me da mantenere a livello gratuito. Il parcheggio della Castellina, che è stato citato, sarà finito, al momento non era aperto, almeno non lo era nel weekend scorso quando ci sono passato, spero che possa essere aperto subito. Sinceramente, rispetto al parcheggio Policampus è molto defilato, mettete quello a pagamento, no? In ogni caso era una proposta ovviamente provocatoria, nel senso, ma perché bisogna continuare a tenere il parcheggio del Policampus a pagamento, visto che, come si è detto, non è pienamente utilizzato? Si trovi un'altra soluzione per impedire l'abuso, perché se la ragione, ed è stato detto, era l'impedire l'abuso, ok, ci possono essere mille altre soluzioni. Non van bene gli impegni, ma cambiamoli, vogliamo trovare degli altri metodi, vogliamo trovare qualche altra soluzione. Però il parcheggio, il Policampus a pagamento è un errore, lo ribadisco. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Bernardi. Altri interventi? Consigliere Morelli.
Grazie, Presidente. Ma solo per ribadire due concetti che peraltro sono stati detti e per aggiungere un elemento in più. Intanto io ricordo che la criticità di quel parcheggio fosse soprattutto non tanto l'uso diurno, che anzi cara grazie che c'era, ma fosse l'abuso notturno, soprattutto dalla parte sotto, dove la gente utilizzava la parte, diciamo, interrata, anche se non è veramente interrata, come garage personale di notte fondamentalmente. L'introduzione di questo sistema di pagamento diurno con la gratuità notturna non ha peraltro risolto minimamente questo problema, perché se io voglio utilizzarlo come garage arrivo alle 5:30, metto la macchina, scappo alle 7, tanto come prima, e quindi questo problema non è stato mediamente risolto, e quindi vuol dire che forse dovremmo rivedere la gestione. Io sono anche convinto che, come diceva anche prima Cerri, basta passare al di là dei numeri, ci si accorge che quel parcheggio è davvero sottoutilizzato, peraltro realizzato con risorse pubbliche, avremmo il dovere di cercare di farlo funzionare al meglio. Poi possiamo anche fregarci dei pendolari, perché uno di Albosaggio, uno di Montagna, uno di Castione, chi se ne frega di un altro comune, ma purtroppo mi tocca fare ancora quella parte lì. Noi che scendiamo dalle frazioni siamo pendolari uguali a quelli, anzi siamo pure peggio di Albosaggio e di Montagna, e dobbiamo tutte le mattine cercarci un parcheggio, specialmente se lavori in centro, un qualche ufficio o un qualche negozio. Adesso con la chiusura, perché ho visto che già la delimitazione del parcheggio di via Aldo Moro, che era una grande valvola di sfogo per chi alle 8 del mattino arrivava a lavorare, perché si riempiva verso quelle ore lì, io credo che si potrebbe fare un tentativo, chiamiamolo sperimentale, di provare a vedere cosa succede se questo parcheggio del Policampus, visto che c'è questa difficoltà, perché io sono d'accordo dei parcheggi al via dello stadio, bellissimi, utilissimi, ma dubito che verranno utilizzati in sostituzione dei parcheggi di via Aldo Moro o di questo qui del Policampus, che in 3 minuti arriva in piazza Campello. E quindi sarei dell'idea che, boh, magari non abbiamo la verità in tasca, come era prima, tutto gratis, non andava bene, però mi pare di capire che anche come va adesso non vada molto bene, e magari, visto che c'è questa emergenza, chiamiamola così, si potrebbe pensare di studiare sperimentalmente, lasciare per un po' di tempo una gestione diversa di questo parcheggio e vedere. Io sono convinto che se la gestione diventa diversa e magari si rinuncia a qualche pagamento, si lascia qualche stallo, si favorisce la rotazione, piuttosto si colpisce l'utilizzo notturno smodato rispetto a quello diurno che invece non è smodato ma c'è una grande necessità, io sono convinto che cambierebbero subito i numeri e diventerebbero molto molto migliori di quelli che magari voi ritenete soddisfacenti, perché io personalmente ritengo del tutto insoddisfacenti. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Bettinelli.
Grazie. Detesto dire, non volevo intervenire, ma ero convinto che venisse citata da qualcuno una cosa che io avevo letto, e che secondo me è importante, nel senso che nel dicembre 2023 la Giunta ha fatto una delibera per dare le linee guida e gli indirizzi per l'assegnazione e la gestione dei parcheggi della nuova gara, che, se non erro, è non dico in corso, ma si sta tenendo. E cosa c'era scritto? C'era scritto che come modalità premiante c'erano anche gli interventi sui parcheggi interrati con sistemi di accesso con sbarra, sia mediante adeguamento degli esistenti, sia mediante la loro sostituzione completa, sia mediante introduzione di nuovi sistemi con sbarra per i parcheggi del Tribunale e del Policampus. Io sinceramente, nella risposta del consigliere Pini, mi aspettavo che fosse la prima cosa, perché attestava, secondo me attesta il fatto che un po' di consapevolezza del fatto che non si è risolto il problema con l'adozione delle misure che avete adottato ci sia, e quindi si possa lavorare, e una sbarra, che lo diciamo da tempo, sarebbe la soluzione, non dico perfetta, ma probabilmente andrebbe incontro a tutte quelle che sono le esigenze di chi vuole parcheggiare lì, tutelando anche l'utilizzo del parcheggio in maniera smodata da chi lo ritiene un box privato. Quindi non ci resta, io lo dico in maniera ottimista, non mi resta che sperare, visto che la mozione sarà bocciata, che il nuovo gestore potrà portare come intervento che possa portare valore alla sua offerta l'introduzione di una sbarra. Questo secondo me è la soluzione principale, la soluzione che va bene a tutti, ma sono convinto che se l'avete messo qua dentro è perché un minimo di consapevolezza del fatto che quel parcheggio ancora non ha risolto le sue problematiche, probabilmente ne ha risolte alcune ma ne ha create altre, ci sia. Quindi visto che la mozione verrà bocciata, io ormai non resta che confidare nel nuovo gestore dei parcheggi e vedere se riuscirà a introdurre questa nuova modalità. Grazie.
Grazie a lei. Lascio la parola al sindaco.
Sì, ecco, io ci tenevo a fare alcune precisazioni, perché su questo argomento ho tenuto monitoraggio costante fin da quando abbiamo preso il primo provvedimento, che è stato contestato con raccolta firme, no? Ricordo anche dipendenti di una banca locale. E allora ho detto: verifichiamo bene quello che accade. Il presupposto era chiaro, l'avete ricordato tutti voi che siete intervenuti: quel parcheggio non era più un parcheggio a rotazione, non era più un parcheggio disponibile per chi doveva andare a prendere il treno, l'autobus, oppure andare a scuola, oppure andare in centro a fare le commissioni, perché semplicemente era occupato permanentemente per tempi lunghissimi. Abbiamo, ricorderete, fatto anche la valutazione sulle targhe per capire la provenienza delle macchine, alcune erano con le gomme sgonfie ma avevano l'assicurazione, quindi non si potevano rimuovere. Abbiamo fatto tutte queste valutazioni, anche la possibilità di avere abbonamenti a prezzi molto bassi è stata introdotta, abbonamenti a prezzo addirittura gratuiti è stata introdotta, il costo è oggettivamente bassissimo, perché per una giornata intera, mi pare, se non sbaglio, sia 2 ore e mezzo, e uno se parcheggia poi con Easy Park oppure per frazioni paga ancora meno. Dalle 5, 5 e mezza, non ricordo, in avanti è gratuito, e quindi è per quello che la notte la gente può parcheggiare. Ma secondo me è positivo, se io arrivo dal lavoro e voglio parcheggiare lì, lasciare lì a notte la macchina e la mattina torno al lavoro, trovo il posto, perché no? Questo secondo noi è positivo. Un altro parcheggio che è nelle condizioni di essere vuoto tutta la notte è quello davanti all'ospedale, però lì ci sono tutti i condomini, quindi la situazione è più complicata da gestire. Ma qui il fatto di lasciare libero, gratuito la notte e il sabato e la domenica mi sembra una soluzione molto positiva per chi va a lavorare e torna a casa la sera e riparte la mattina. Quindi io non lo vedo come una negatività che di notte uno vada, ma mi sembra che sia l'ottimo. Però di giorno si evitano macchine che stazionano lì per settimane e la saturazione l'avete ricordata voi. I prezzi sono oggettivamente bassi, però qualcuno vorrebbe il parcheggio libero a sua disposizione gratuito. Questo era anche un po' quello che si saltava fuori dalla lettura anche di alcune polemiche. D'altro canto queste combinazioni non si possono trovare, l'abbiamo visto, lo vediamo anche laddove abbiamo i dischi orari, riceviamo dai cittadini lamentele perché non ci sono controlli sufficienti nelle zone a disco orario, quindi le lamentele vengono da chi risiede in quell'area. Abbiamo tra l'altro avviato in questi giorni, l'ufficio tecnico l'ha avviato in questi giorni, uno studio di fattibilità per ampliare il parcheggio del cimitero. Abbiamo negli anni acquisito le passate amministrazioni e poi anche noi gran parte dei terreni che stanno tra il parcheggio e la via Usardi, diciamo, e lì il nostro ufficio tecnico sta facendo uno studio per iniziare un potenziamento del parcheggio. Si parla inizialmente di un 200 posti, curando anche l'aspetto però ambientale, quindi con del verde, ma gli studi sono in corso in questi giorni. Lo stesso parcheggio del CONI, sono circa 200 posti, domenica era aperto, dicevo per il consigliere Bernardi che gli veniva il dubbio, l'abbiamo aperto per, la, per fortuna in tempo per le partite di rugby e calcio che ci sono state domenica. Certo, noi siamo a Sondrio abituati molto bene, no? Vorremmo avere il parcheggio lì. Quando andiamo a Milano, se lo troviamo magari a un paio di chilometri, siamo a cifre neanche paragonabili, siamo contenti. Quindi trovare tutto libero gratis, insomma, non è facile. Io non sono d'accordo che non sia utilizzato. Ci sono posti liberi sempre, ed è quello che è l'obiettivo che ci eravamo posti. Poi possiamo decidere di metterne 10 in più, 20 in più bianchi, possiamo valutarlo. Però io non do una lettura, come ho ascoltato questa sera, negativa, anzi i numeri dicono il contrario, perché alle transazioni giornaliere si devono aggiungere gli abbonamenti che si sommano, quindi ci sono dei posti liberi ma non sono così tanti. Ripeto, il fatto di arrivare lì e trovare un posto per chi deve andare a prendere il treno piuttosto che a scuola, piuttosto che sui pullman o in centro. Ecco, l'altra questione è quella del parcheggio lì vicino. Anche il parcheggio dell'Iperal non è percepito come un parcheggio fruibile, e invece ha, da convenzione che non abbiamo fatto noi, una convenzione vecchia, prevede 2 ore gratuite e poi dalla terza 0,45 all'ora. Mi pare anche che nessuno controlli lì, perché il controllo è in capo ai condomini. Però ecco, quello è in capo al condominio, così ci hanno detto. E infatti non funziona, insomma, perché quello ha dei costi, il controllo ha dei costi. Però se non sbaglio, no, Carlo? Sì, che sono state fatte numerose riunioni con l'amministratore del condominio, con il proprietario dell'Ibra su quel parcheggio lì, che tra l'altro è anche interessato da uno scambio di, diciamo, di posti auto che erroneamente sono stati in origine posti al contrario, cioè dove dovevano andare quelli, ma non cambia la sostanza. Quindi quel parcheggio è un parcheggio che secondo me è sottoutilizzato, lo dicono i numeri, insomma, e potrebbe essere utilizzato di più. Quindi io penso che il parcheggio del Policampus abbia adesso trovato una sua dimensione, me lo dicono anche le persone che vengono da fuori Sondrio, sanno che se arrivano a Sondrio possono parcheggiare lì perché trovano posto. Possiamo discutere se riteniamo di guardare qualche posto bianco in più, ma non cambierei la sostanza, perché appena noi dovessimo mettere libero il parcheggio torneremmo nella situazione precedente. E ce ne accorgiamo anche negli altri parcheggi, perché il parcheggio per esempio del cimitero vede un sacco di camper parcheggiati lì stabilmente durante tutta la settimana, poi ogni tanto la domenica se ne vanno. Alcuni mezzi simil camper, che non sono proprio dei camper ma sono lì da non so quanto. C'è anche la vicenda con ASST che dovremmo poi valutare, perché ci sono persone che potrebbero parcheggiare nel parcheggio privato di ASST che sta sulla destra del cimitero, che in realtà la mattina quando arrivano presto parcheggiano più vicino all'ospedale e lasciano liberi i parcheggi là. Però vedete che queste dinamiche, sotto casa mia, ma penso anche sotto casa vostra, la mattina c'è la fila delle persone, io sto in via Bassi, che vengono a lavorare a Sondrio, che vogliono parcheggiare senza pagare, e quindi occupano i posti dei condomini, non dei condomini, i posti pubblici sotto i condomini. Quindi trovare un equilibrio non è facile, però a mio modo di vedere quanto abbiamo introdotto lì funziona. Possiamo fare dei correttivi, possiamo valutare, ma riportarlo gratuito secondo me vorrebbe dire tornare al passato, quando tutti noi abbiamo considerato il fatto che il parcheggio non svolgeva più la sua funzione, e quindi secondo noi, ecco, non è la scelta giusta. Poi ecco, possiamo ragionare, discutere, fare. Sulle sbarre non ho capito bene, perché la sbarra in realtà è un altro sistema per limitare e far pagare, non è che se io metto la sbarra. Allora se non la sbarra cosa la metto a fare? Se... Sì, allora non metto la sbarra, è finito. no, che poi non le mettiamo, ecco, perché stiamo anche valutando i pro e i contro di questo. No, però non avevo capito qual era il nesso con il non pagamento e la SBAR. Però ecco, ripeto, migliorare è sempre importante, quindi tendiamo tutti a farlo, ma io non darei questa visione così negativa di quel parcheggio, perché oggi uno sa che se deve andare in quella zona per i servizi che lì abbiamo, almeno trova un posto, se no prima sì che girava magari col treno che partiva e non riusciva a trovare il posto. Grazie.
Grazie a lei, sindaco. Direi di passare alla votazione. Astenuti. Favorevoli. Grazie. Contrari. Grazie anche al consigliere Viglioli. Ok, la mozione è respinta, quindi passiamo al punto successivo, l'interrogazione del consigliere Bettinelli avente ad oggetto una nuova raccolta differenziata, a che punto è distribuzione uno dei contenitori. Lascio la parola all'assessore Mazza.
Grazie. Allora, il progetto Differenziamoci, avviato ufficialmente il 3 marzo di quest'anno, segna un passaggio importante nel percorso di miglioramento dei servizi ambientali nel comune di Sondrio, introducendo in modo strutturato la raccolta della FORSU, frazione organica rifiuti solidi urbani. Questa innovazione, attesa da tempo, è stata realizzata attraverso la collaborazione tra l'amministrazione comunale e SECAM, la nostra partecipata, che è anche il gestore unico del servizio a livello provinciale. L'esperienza di Sondrio assume pertanto anche un rilievo particolare nell'ambito provinciale, offrendo un primo riferimento operativo per l'evoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti a livello territoriale e contribuendo al progressivo sviluppo delle attività di SECAM in chiave sovracomunale. Riguardo ai contenuti propri dell'interrogazione, cioè lo stato della distribuzione dei contenitori, abbiamo chiesto a SECAM un report che ci è stato fornito aggiornato alla data del 18 aprile, quindi sono passati già 10 giorni e in questi 10 giorni la distribuzione comunque ha proseguito. Le utenze stimate di progetto erano 13.000, ne sono state censite lungo la distribuzione da sopralluoghi oltre 13.500. Al 18 aprile le utenze servite sono state 9.872, così suddivise. Unità domestiche con kit singolo 2.083, unità domestiche con kit condominiale 7.480, unità non domestiche con kit standard 309. Poi c'è una serie di utenze che non sono state raggiunte per diversi motivi, e cioè decesso dell'intestatario, trasferimento, rifiuto di accettazione del kit, non presenza durante il percorso, 816 in tutto. Poi ci sono utenze contattate ma non iscritte correttamente al ruolo TARI, per cui si è attivata la procedura di controllo incrociato successivo al censimento, e queste sono 750. Quindi, ancora in corso di distribuzione, ma parliamo appunto di dati al 18 aprile, unità domestiche con kit singolo 1.200, quelle mancanti a quella data. Soprattutto nelle frazioni, per le quali si è rivelato particolarmente faticoso l'allineamento con la nuova toponomastica, posto che il ruolo TARI trasferito a SECAM dagli uffici comunali aveva ancora l'indirizzario non aggiornato. Quindi il lavoro prosegue con lentezza anche per questa ragione. Poi restano unità domestiche con kit condominiale da completare, 140 condomini da servire, e questo dovuto alla mancata consegna dei contenitori da parte del fornitore. SECAM, appunto, il 18 aprile stimava che nel giro di 2-3 settimane avrebbero ottenuto la fornitura e completato la consegna. Poi ci sono unità non domestiche con kit standard, e quelle ancora da consegnare erano 1.100, e anche per questi il completamento è previsto entro la metà di maggio, diciamo. Si sono aggiunti anche altri oneri nella distribuzione, proprio dovuti al fatto di questa interlocuzione e questa flessibilità nei confronti delle esigenze dell'utenza, ovvero
molti condomini o utenze singole hanno richiesto una modifica, per cui abbiamo passaggio di 723 utenti da kit singolo a kit condominiale, interessando quindi 86 fabbricati, e al contrario 354 utenti che sono passati da kit condominiale a kit singolo, quindi interessando 49 condomini. Inoltre sono stati consegnati direttamente da personale SECAM i kit pannolini, i sacchi bianchi, a 518 utenze, delle quali 158 per nuovi nati, e sono state registrate 140 richieste di compostiere che sono in attesa di essere processate, consegna e inserimento in elenco di controllo per verifiche amministrative. Quindi possiamo già tracciare, in base ai dati che ci ha fornito SECAM, anche i primi risultati conseguiti da questa nuova raccolta. Ci ha fornito dei dati aggiornati SECAM al 20 aprile 2025. I dati aggregati delle prime 15 settimane del 2025, durante le quali era ancora operativo il vecchio sistema di raccolta, rivelano che i quantitativi settimanali di rifiuto organico e di rifiuto indifferenziato erano sostanzialmente costanti, diciamo, prima dell'introduzione, senza variazioni significative, quindi abbiamo un dato da leggere che è significativo. I primi segnali di cambiamento si sono manifestati con l'avvio del nuovo servizio il 3 marzo e si sono resi ancora più evidenti verso la fine del mese di marzo, a seguito della distribuzione dei nuovi contenitori alle utenze condominiali. Passando all'analisi dei risultati emersi con il nuovo sistema, vediamo che per quanto riguarda la raccolta della FORSU, frazione organica rifiuti solidi urbani, tra il 17 marzo e il 20 aprile 2025 si è registrato un incremento molto significativo, con un passaggio da circa 13 tonnellate a settimana a circa 24 tonnellate a settimana, pari a un aumento del 77%. Questo dato conferma il raggiungimento e addirittura il superamento delle stime prudenziali formulate in fase di progettazione. Si precisa che i contributi derivanti dal compostaggio domestico non sono ancora inclusi e verranno contabilizzati al termine dell'anno, quindi renderanno ancora migliorativo, ecco, il risultato. Sul fronte della frazione indifferenziata RUI, rifiuto urbano indifferenziato, nello stesso periodo si è osservata una riduzione da circa 77 tonnellate a settimana a circa 53 tonnellate a settimana, con una diminuzione pari al 67%. Anche questo risultato risulta coerente con le previsioni tecniche ed evidenzia una positiva inversione di tendenza nella produzione dei rifiuti non differenziati. Il progetto Differenziamoci nel Comune di Sondrio sta registrando quindi risultati molto incoraggianti, pienamente in linea con le previsioni e in alcuni aspetti superiori alle attese. L'incremento della raccolta della frazione organica e la contestuale riduzione della frazione indifferenziata rappresentano segnali incoraggianti che confermano la validità delle scelte organizzative adottate e la buona collaborazione tra cittadini, operatori e istituzioni. L'esperienza di Sondrio si configura anche come un'importante opportunità di riferimento per valutare l'estensione del modello su scala provinciale. Il monitoraggio dei dati continuerà nelle prossime fasi per consolidare i progressi ottenuti e accompagnare l'evoluzione del progetto. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Consigliere Bettinelli.
Grazie, Presidente. Grazie per la risposta. Fin dal primo momento, quando ci è stato presentato questo progetto, nel mese di ottobre dell'anno passato, noi abbiamo promesso attenzione sul tema perché lo riteniamo molto importante per la città. A due mesi ormai dall'avvio, prima di sollecitare quello che noi pensiamo sia un corretto e doveroso confronto con l'amministrazione e con il gestore, che vorremmo fare in una commissione, l'abbiamo detto anche a ottobre, cerchiamo di rimanere aggiornati, di raccogliere tutte le criticità, quello che ha funzionato, quello che non ha funzionato, però abbiamo ritenuto corretto e fondamentale capire un po' lo stato dell'arte della distribuzione dei kit e dei bidoni alle utenze. Ricordo che nel cronoprogramma di ottobre che ci fu consegnato le tempistiche di distribuzione erano abbastanza diverse ed è evidente che non sono state rispettate, anche se poi lo start della raccolta è stato confermato per il 3 marzo. Queste tempistiche e questa distribuzione sta però evidentemente incidendo sulla raccolta. Per quanto alcuni dati siano positivi, così come avevamo letto qualcosa e questa sera ci ha confermato l'assessore, dobbiamo però anche essere onesti, alzare la testa dai numeri e guardarci un attimo attorno. È chiaro a tutti che ci sono dei problemi e che questi ritardi, con la doppia modalità di conferimento, ne sono stati la causa principale. Quindi secondo noi bisogna chiudere la fornitura il prima possibile. Ecco, l'unica cosa a cui non ho avuto risposta è questa, un'ipotetica data finale per capire quando saremo tutti bene o male a regime, tolti i casi eccezionali che ci sono stati illustrati. Quindi chiudere la fornitura, passare a una sistemazione di tante piccole criticità che ci sono, partendo dalla confusione che ha regnato per diverse settimane e che anche oggi è anche un po' frutto di un, permettetemi, di un silenzio abbastanza ingiustificato, nel senso che qualche richiamo, qualche spiegazione di più dopo l'illustrazione della partenza del progetto forse poteva aiutare soprattutto i cittadini che si sono trovati in difficoltà e dopo le prime settimane in cui avevano ricevuto il kit, avevano visto le interviste, gli articoli, non hanno più capito niente. I ritiri straordinari del sabato ci sono ancora, non ci sono, li facciamo, non li facciamo, per quanto li faremo? Perché il sabato mattina i famosi ritiri straordinari sono quasi entrati nella quotidianità per qualche condomino e per qualche, non solo condomini, ma anche gente che vive nelle unità singole. Quindi ripeto, essere soddisfatti, la risposta è stata completa, tolta l'ipotesi di data di fine della distribuzione dei kit. Sul contenuto, sì, ribadisco, l'invito è chiudere la consegna il prima possibile e possibilmente comunicarlo alla commissione competente. Lo anticipo, la richiesta di una convocazione di una commissione con SECAM è già pronta, già firmata, dobbiamo solo protocollarla, anche perché sono pronti tutti i suggerimenti, le segnalazioni, le domande per affrontare la questione nella sua complessità, con spirito collaborativo ma ovviamente anche critico, perché abbiamo parlato con tanta gente e vogliamo aiutare a risolvere le criticità e far sì che questo progetto abbia una prosecuzione più positiva di quella che è stata la sua partenza. Grazie.
Grazie a lei.
Sì, prego. Vuole.
Solo un dato, perché l'avevo detto ma forse è sfuggito. La data prevista da SECAM, in base a quello che ci hanno detto, è circa metà maggio. Non so se poi non si è colto. Ecco.
Grazie. Successiva interpellanza, consigliere Dioli. Roccia dalla Sassella, interviene l'assessore Di Asio.
Sì, buonasera. Allora, a fronte, diciamo così, dell'interrogazione che è stata proposta, abbiamo svolto quelli che sono alcuni approfondimenti dai quali, diciamo così, abbiamo un attimino fatto la fotografia dello stato dell'arte, poiché giustamente l'intero corpo, diciamo così, delle premesse dell'interrogazione si basa ovviamente su quelle che sono delle fonti limitate, ovvero quelli che sono stati alcuni articoli di giornale. Quindi, le incisioni rupestri della Sassella sono state originariamente scoperte, come immagino molti sappiano, già nel 2011. Nel 2011 da Giampaolo Mottarelli, e i risultati di questa prima scoperta indagine hanno avuto un loro primo, diciamo così, riconoscimento mediante una pubblicazione sulla rivista dell'Istituto Archeologico Valtellinese. Poi il terreno che era interessato, diciamo così, da queste incisioni, come sappiamo, è divenuto di proprietà di un privato, il quale motu proprio, in autonomia, ha disposto e ha fatto condurre tra il 31 marzo e il 4 aprile un ulteriore scavo archeologico che ha portato i risultati da cui evidentemente è stato dato il risalto, appunto, dalla stampa. Dal 2021 è già attivo un progetto, si chiama La Memoria delle Rocce, che vede tra i promotori e i fondatori, oltre a Cuneo e Sondrio, la sovrintendenza competente fra le altre per la nostra provincia, la Direzione Regionale dei Musei della Lombardia, la Comunità Montana, il nostro Museo Cittadini Storia e Arte, Palazzo Besta di Teglio e il Parco delle Incisioni di Rupesti, sia di Grosio che quel museo dei sanatori di Sondalo. Rispetto a questo progetto che la memoria delle rocce è in programma entro il 2025 la finalizzazione di una convenzione che disciplini un pochino il rapporto fra questi enti col precipuo scopo di valorizzare l'insieme di queste, diciamo così, incisioni, di queste scoperte che si sono, appunto, che sono avvenute sul territorio comunale di Sondrio e non solo, e in particolare al momento il focus è su una serie di calendari di eventi condivisi che possono appunto portare a una valorizzazione del patrimonio non solo dal punto di vista culturale ma anche turistico e storico. In questo contesto, già nell'aprile del 2024, alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale di Sondrio, del comune di Castione, della comunità montana e della sovrintendenza, unitamente ovviamente ai privati, la proprietà dei terreni dei quali ovviamente ospita, diciamo così, le rocce su cui insistono le incisioni, hanno svolto dei primi incontri volti a appunto capire quale poteva essere la strada da intraprendere per dare, diciamo così, concretezza a quello che potrebbe essere un progetto che allo stato embrionalmente potrebbe portare alla creazione di quello che è un parco archeologico che vedrebbe coinvolto all'evidenza anche le incisioni che insistono sul territorio comunale di Sondrio. Questo è il, diciamo così, il reale stato delle cose, per cui sulla base di ciò, venendo nello specifico alla risposta alle domande che lei ha posto con l'interrogazione, rispetto ad esempio alla previsione di intervenire nel recupero edilizio sul poco della Sassella, direi che dal momento che la proprietà è interamente privata di tutti i beni immobili, soprattutto immobili su cui insistono, direi che il compito del comune può essere quello adesso demandato ai sensi di legge e di regolamento, posto che le proprietà sono interamente private. Per quanto riguarda ovviamente la partecipazione nel progetto di tutte le valorizzazioni, sicuramente il comune è interessato, come ho cercato di esporle già precedentemente, sono sia in corso già dei progetti ai quali il comune partecipa attraverso, diciamo così, la sua rete museale direttamente, e ovviamente siamo aperti, abbiamo partecipato attivamente alle prime interlocuzioni intermedie che vi sono state, che si sperano auspicabilmente possano portare alla creazione di questo parco delle incisioni. Le preciso peraltro che sulla base dei recenti risultati è già stata elaborata una mappa, diciamo così, embrionale di quella che potrebbe essere tutta la zona di interesse che riguarda, per la maggior parte, glielo anticipo, la zona alta di Sondrio, cioè si va più verso la zona, diciamo così, di Triangia, ci sono una rilevante zona di Triangia, c'è interessata la Sassella, è interessato anche San Bartolomeo e parrebbe che ci potrebbe essere un ulteriore sviluppo più verso la città, più verso l'area di Mossini, però questo potrà essere indagato su un futuro, quindi indubbiamente il Comune di Sondrio farà la sua parte in ogni iniziativa che sia volta a valorizzare e tutelare questo patrimonio sia storico che culturale. Rebus sic tantibus, direi invece che no, non si ritiene necessario né un riesame né una revisione del progetto dello svincolo della Sassella.
Grazie. Consigliere Dioli.
Grazie. No, non sono soddisfatta della risposta. Per buona parte, vabbè, c'è un'illustrazione nella risposta che ha dato l'assessore. Ha illustrato effettivamente lo stato dello studio, della rilevazione, delle rilevazioni archeologiche che sono state fatte, che non era comunque oggetto delle richieste. Per quanto riguarda la prima richiesta, che si riferisce comunque a un recupero edilizio che parrebbe abbastanza importante, perché parla del borgo, della Sassella, quindi di alcuni edifici che ci sono, e quindi io credo che per l'importanza culturale, artistica che ha quella zona, probabilmente qualche parte il Comune comunque dovrà farlo, però se non è ancora stato individuato il criterio per intervenire in questo, faremo un'interrogazione prossimamente. Per la seconda parte, la seconda richiesta che era stata data, cioè che era stata fatta, che riguarda proprio la valorizzazione storico-culturale, al di là del dire che il Comune sta partecipando, e quello è nelle premesse, perché si parla già di incontri informali con la comunità, eccetera, quindi questo lo sappiamo. Quindi, cioè, semmai si chiedeva in prospettiva quanto può essere e che modalità può esserci da parte del Comune per intervenire in questa, se ovviamente c'è già, probabilmente non c'è ancora una visione dell'insieme, una visione di insieme sulla base anche delle informazioni che ha dato la soprintendenza. Ecco, la terza risposta francamente mi delude molto, no? Nel senso che allora si va in una direzione in cui tutti i fatti concorrono nel valorizzare e nel dare importanza a questa zona, fatti che significano, a parte quelli recenti, quindi questo ulteriore studio della soprintendenza, a parte il parere dato in precedenza nel corso del mese di febbraio. Però vediamo che le cose in quella zona si muovono nella direzione di ulteriormente valorizzare il territorio che c'è lì, quindi valorizzarlo dal punto di vista storico-culturale, ma addirittura se si muove un privato che acquista dei terreni, cioè, ovviamente sapendo che la zona ha un interesse culturale, paesaggistico, eccetera, e quindi si sta muovendo nell'ottica di valorizzare per conto suo quello che ha a disposizione, significa che a questo punto è molto miope da parte del Comune non riprendere in considerazione lo studio che è stato fatto, proprio alla luce del fatto che tutti sono interessati, meno parrebbe il Comune a valorizzare il territorio. Quindi tutti sono interessati, soprintendenza, privati, eccetera, quindi cittadini di Sondrio, e il Comune non lo è. Quindi un minimo, cioè, di attenzione, un riesame, non si dice che effettivamente debba essere stravolto tutto il progetto, però un minimo di riesame critico di quello che è stato fatto e di quello che viene proposto, uno se lo aspetterebbe, cioè, proprio perché tutto concorre nel focalizzare l'attenzione su quella zona per l'interesse culturale, interesse storico, paesaggistico, eccetera. Addirittura il privato parla di recupero di vigneti, no? Per l'interesse paesaggistico che possono avere, e quindi il Comune è l'unico che in questa situazione dimostra di non essere interessato, cioè al punto che non è interessato neppure a rispondere in un modo adeguato a una domanda che legittimamente viene fatta, un'interpellanza che legittimamente viene fatta, alla luce di continue sollecitazioni e anche alla luce di quanto è emerso ultimamente. Quindi non sono soddisfatta della risposta, mi sembra molto sbrigativa e oltretutto non è neppure coerente con le domande che sono state poste. Grazie.
Grazie a lei. Successiva interrogazione, va bene la raccolta differenziata mai disabili, risponde l'assessore Mazza.
Grazie. Il nuovo sistema di raccolta di cui abbiamo appena parlato ha comportato cambiamenti significativi anche nelle modalità di collocazione dei contenitori, con l'introduzione dei bidoni in sostituzione dei sacchi. Fin dalla fase progettuale, l'amministrazione comunale, in collaborazione con SECAM e con la polizia locale, ha riservato particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza e alla mobilità urbana. Si è tuttavia pienamente consapevoli che un cambiamento di tale portata richiede un monitoraggio costante e una gestione attenta e flessibile delle eventuali criticità. Per questo motivo l'amministrazione conferma la propria piena disponibilità a valutare puntualmente le segnalazioni pervenute e ad adottare, ove necessario, gli opportuni interventi correttivi. È utile ricordare che sistemi analoghi di raccolta porta a porta, adottati ormai da anni in molte città italiane, presentano criticità operative simili, soprattutto nei contesti storici o nelle aree a elevata densità urbana. A livello nazionale, la gestione di queste situazioni si basa su pratiche consolidate che prevedono
monitoraggi regolari, adattamenti puntuali in base ai singoli casi, confronto costante con i cittadini e i gestori, sperimentazione di soluzioni tecniche innovative. Anche a Sondrio l'approccio adottato, fondato sull'attenzione e sulla flessibilità, si colloca in linea con queste esperienze, seguendo un metodo di lavoro già positivamente sperimentato in altri contesti. In questa fase iniziale di avvio del progetto, il posizionamento dei contenitori è stato effettuato con l'obiettivo di privilegiare spazi pubblici idonei, garantendo la libera circolazione dei pedoni, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con difficoltà motorie e tutelando al tempo stesso la sicurezza della viabilità e delle aree di sosta. Siamo consapevoli che si tratta di una fase di assestamento e che alcune situazioni potranno richiedere aggiustamenti. L'amministrazione si impegna pertanto a valutare puntualmente le segnalazioni ricevute e a intervenire con i correttivi necessari nell'ottica di un miglioramento continuo del servizio. In diverse situazioni la localizzazione dei contenitori è stata concordata direttamente con gli utenti o con gli amministratori condominiali, al fine di conciliare appunto l'efficacia della raccolta con la tutela della mobilità. A tale riguardo anche il comandante della Polizia Locale interpellato ha evidenziato che, pur essendo consapevoli di alcuni disagi legati alla fase di assestamento del nuovo sistema, fortunatamente non sono emerse situazioni particolarmente critiche, né risultano segnalazioni o evidenze di ostacoli gravi alla mobilità pedonale. Anche nell'ambito del monitoraggio ordinario del territorio non sono state rilevate criticità tali da compromettere la sicurezza stradale. L'amministrazione continuerà comunque a mantenere alta l'attenzione, pronta a intervenire qualora dovessero manifestarsi nuove esigenze di adeguamento. Con riferimento alla richiesta di individuare spazi alternativi per il posizionamento dei contenitori, si rileva che l'utilizzo di aree destinate alla sosta, in particolare degli stalli blu, presenta numerose criticità legate a vincoli normativi imposti dal codice della strada, vincoli contrattuali relativi alla gestione dei parcheggi e soprattutto problematiche operative e potenziali impatti sulla mobilità urbana complessiva. Alla luce di questi elementi, l'impiego dei parcheggi come sede per la raccolta dei rifiuti risulta una soluzione complessa e difficilmente percorribile su vasta scala. Resta comunque ferma la disponibilità dell'amministrazione a valutare, laddove possibile e compatibilmente con i vincoli esistenti, eventuali situazioni specifiche che richiedano interventi mirati. Tra l'altro dobbiamo aggiungere che le problematiche più rilevanti si riscontrano proprio nelle aree come il centro storico, dove le strade sono strette e prive di spazi adeguati, i parcheggi sono limitati e inoltre le esigenze di decoro urbano impongono soluzioni dedicate. Tra le alternative analizzate è stata considerata anche l'installazione di isole ecologiche interrate. Questa soluzione tuttavia è stata ritenuta non idonea a causa di diverse criticità. Innanzitutto i costi di realizzazione risultano molto elevati, arrivando in alcuni casi a superare anche i 250.000 euro per singola postazione. Ma poi si presentano problematiche igieniche significative, in particolare per la gestione della frazione organica. I costi di manutenzione sono elevati e i guasti piuttosto frequenti. Infine, l'affidabilità di questi sistemi si è dimostrata limitata nel tempo, come confermato dal progressivo abbandono di queste soluzioni che si sta registrando in molte altre realtà italiane. Sono attualmente in fase di sperimentazione alcune soluzioni intermedie, meno impattanti sia in termini di costi sia di ingombri, e più agili nella gestione operativa. In questo quadro, proprio nei prossimi giorni, verranno installate a titolo sperimentale due isole ecologiche mobili informatizzate in piazza Cavour, un'area particolarmente sensibile sotto questo profilo. Queste strutture garantiscono l'igiene grazie a un sistema automatico di sanificazione, consentono il controllo da remoto dello stato di riempimento e risultano anche esteticamente più compatibili con il contesto urbano rispetto ai cassonetti tradizionali. La sperimentazione sarà attentamente monitorata al fine di valutare l'opportunità di estendere questa soluzione ad altre zone della città. Parallelamente l'amministrazione insieme a SECAM sta intervenendo e continuerà a intervenire sulle situazioni puntuali attraverso adattamenti delle dotazioni, ad esempio come citavo prima la sostituzione dei kit da singoli a condominiali e viceversa, la possibilità di sostituire in alcune zone, soprattutto al centro storico, i mastelli con i sacchi che evitano il problema del ritiro, e poi valutazioni in loco per individuare le postazioni alternative più idonee. Con riferimento alla richiesta di strumenti per obbligare i condomini alla corretta gestione dei contenitori, si precisa che attualmente è in corso la fase di avviamento del servizio, durante la quale il dialogo e l'accompagnamento degli utenti sono prioritari. Al termine di questa fase verranno avviati controlli dedicati da parte degli accertatori ambientali, con eventuali interventi sanzionatori laddove necessario. Va tuttavia sottolineato che ad oggi, come dimostrano anche i risultati illustrati, la stragrande maggioranza dei cittadini e degli amministratori condominiali sta già collaborando con senso civico e responsabilità, confermando la validità dell'approccio basato sulla fiducia e sulla partecipazione attiva della comunità.
Grazie. Consigliere Songini.
Grazie. Ma assessore, sono un po' perplessa, nel senso che alla fine, appunto, lei dice che si stanno facendo delle valutazioni per superare problematiche, anche se poi mi fa degli esempi dicendomi che già non è possibile attuarli, però vabbè, fa niente. E il mio era solo un esempio e mi rendo anche conto che non sarebbe praticabile ovunque. Poi vabbè, lei dice ci sono dei problemi normativi per gli stalli eccetera, va tutto bene. La criticità però c'è, non è solo del centro, cioè va bene, c'è anche nel centro storico, però tipo la via Toti, che non è una via centrale, se ci sono i bidoni sul marciapiede la gente deve scendere in strada, quindi non solo le persone con le carrozzine ma anche il semplice pedone non è propriamente una, cioè una cosa sicura. Mi rendo anche conto che siamo all'inizio, quindi bisogna vedere come va ed è giusto che facciate i monitoraggi eccetera, però forse questo progetto non sono state fatte delle valutazioni iniziali magari un po' più corrette, perché io capisco che il ritiro porta a porta avrebbe comportato un aumento della Tari, perché se invece che un paio di giorni si deve passare 4 giorni a ritirare o la carta o questo o quell'altro, la Tari aumenta. Però abbiamo visto comunque, diciamo, cosa nota, e soprattutto i condomini hanno dovuto comunque affidarsi o a chi già faceva, metteva i sacchi fuori, o comunque a nuovi soggetti che si sono proposti, quindi un aumento di costi c'è comunque stato. Quindi sarebbe interessante capire se l'aumento della Tari sarebbe stato pari, inferiore o maggiore dei costi che sono invece proposti ai condomini per fare quelle operazioni di esposizione dei bidoni e ritiro. Quindi forse con un ritiro porta a porta, o magari non di tutto, si risolvevano un po' questi problemi di ingombro della strada e dei marciapiedi. Posto che poi, cioè, sono io la prima a volere che questa cosa funzioni, perché come ha detto lei, raccolta differenziata viene fatta praticamente ovunque, insomma. Direi che noi siamo anche in ritardo rispetto a tante altre realtà e anche a realtà provinciali, perché io ho abitato in un altro paese 20 anni fa e facevamo già anche la raccolta dell'umido, quindi sono sempre rimasta sorpresa che a Sondrio non si faceva. Ecco, apprezzerei uno sforzo in più, perché la criticità c'è proprio in strade che non sono solo del centro storico, quindi le chiederei un'attenzione maggiore rispetto a questo tema. Grazie.
Grazie a lei. Punto successivo, programma triennale lavori pubblici, parola all'assessore Del Marco.
Grazie Presidente, come già illustrato anche in commissione, questa variazione vede principalmente l'indicazione dei fondi di avanzo d'amministrazione. Come potete vedere anche nelle premesse, ovviamente da parte della nostra amministrazione c'è l'inserimento di queste risorse in particolare sulle strade, sugli edifici, così come sulle scuole, che sono temi a noi ben cari, e su altri capitoli, quindi abbiamo verde, impianti sportivi e manutenzioni in genere.
Abbiamo anche inserito, sempre tramite fondi di avanzo, delle risorse sui due progetti, quindi sull'area camper e sulla palazzina spogliatoi presso il tennis club, e soprattutto vediamo l'inserimento di tre nuove progettazioni, nuovi interventi. Questi inserimenti sono dovuti a dei bandi a cui stiamo partecipando. In particolare c'è l'area, chiamiamola ex night per capirci, di un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e poi abbiamo un inserimento sul VASPA, così come abbiamo illustrato in commissione un bando di Regione Lombardia che vede un finanziamento di 7 milioni e stiamo inserendo appunto questo progetto per cercare di concludere gli interventi che abbiamo già fatto nel 2020. E l'ultimo intervento riguarda l'impianto di videosorveglianza nelle frazioni, non solo un intervento che ci permetterà di ottenere dei benefici non solo con la conversione da parte degli impianti esistenti da radio a fibra, ma anche con il collegamento finalmente diretto in fibra con la questura e carabinieri. Questo è un intervento importantissimo sia a livello tecnologico, ma soprattutto ci darà sicuramente una maggiore sicurezza anche nell'utilizzo di questi dispositivi, che era stato anche oggetto di qualche interrogazione. Poi l'ultima nota, visto che si parlava prima di parcheggio di Viale Stadio, confermo, è stato aperto venerdì mattina. Okay, giovedì sera abbiamo finito le segnaletiche, è un risultato che come maggioranza siamo ben contenti, ma con le ultime rifiniture, ma sappiamo che sarà un punto di snodo molto molto importante, tanto è vero che già domenica, come diceva anche il sindaco precedentemente, è stato molto ben utilizzato e auspichiamo che sia utilizzato sempre di più, specialmente non solo durante gli eventi. Sono a disposizione per il resto.
Grazie assessore. Ci sono interventi? Da parte di nessuno? Andiamo al voto. Ok. Astenuti. Ah, dobbiamo contarli? Mezzo secondo. Tam sta rientrando. Ok, questi sono gli astenuti, corretto? Ok, rifacciamo. Aspettiamo un secondo, facciamo finta che ci sediamo tutti. C'è qualcuno fuori magari che deve entrare? No, ma eravamo fuori anche noi un po'. No, eravamo fuori anche noi, avete ragione. L'ho già fermato io. Avete ragione. L'ho detto anch'io prima. Usciamo sia di qua che di qua. Ok? Aspettiamo la consigliera Songini, poi ricominciamo. Ok, manca solo Del Curto, che però sta arrivando, quindi aspetto anche lui. Sì, vabbè, ma per una questione lì, va bene, sta entrando, non è che non ci fosse. Allora, astenuti. Grazie. Contrari? Favorevoli? Anche sì, anche lì, perfetto, grazie. Punto successivo, modifica regolamento e funzionamento del Consiglio Comunale. Io cedo la parola alla Presidente di Commissione, Consigliere Dell'Erba.
Grazie Presidente. Stasera siamo qui in Consiglio Comunale per votare le modifiche al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni. Abbiamo svolto due commissioni istituzionali, abbiamo letto e lavorato su quelle modifiche che sono state portate, che riguardano 9 articoli del regolamento e 14 punti. Modifiche che sono state necessarie anche per adeguare il regolamento alle previsioni normative statutarie pervenute e per disciplinare molti aspetti del funzionamento dell'organo consiliare. Nelle commissioni sono stati portati degli emendamenti che sono stati discussi, modificati e già inseriti nel testo che è stato presentato come documentazione nel Consiglio Comunale. Il documento che è stato allegato alla convocazione è quello su quale abbiamo lavorato noi, che si svolgeva praticamente con una visione di tre colonne, nella quale nella prima c'erano gli articoli del vecchio, diciamo, del regolamento non ancora modificato. Nella seconda colonna ci sono le proposte e nella terza colonna ci sono le motivazioni che hanno spinto per fare queste modifiche. Devo dire e devo ringraziare i commissari della commissione istituzionale, con la quale vorrei dire abbiamo lavorato bene, e quindi ringrazio tutti per quello che è stato fatto. Io concluderei qui il mio intervento. Grazie Presidente.
Grazie a lei. Allora, sapete tutti che sono arrivati due emendamenti e un emendamento dell'emendamento, quindi lascio la parola al proponente di essi, quindi consigliere Bernardi, che li tratterà separatamente. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, i due emendamenti sono, allora, innanzitutto scusate questo doppio invio, ma avendo avuto modo di parlare con alcuni di voi, mi è sembrato che la seconda formula presentata fosse leggermente migliorativa, visto che in sostanza non è che cambi nulla. Per me lo trovavo comunque una formula più che accettabile. Allora, contestualizzo: il primo degli emendamenti di cui stiamo parlando riguarda la capigruppo, dove si indica che laddove venga richiesta dai capigruppo stessi o dal sindaco, okay, la capigruppo andrebbe riunita di norma, okay, aggiungo appunto questo di norma che fa la differenza, entro 10 giorni. È una prassi che già viene seguita da sempre, da che io abbia modo di ricordare. Altrimenti, come ci è stato detto dal dottor Tirone, il limite sarebbe stato quello delle altre commissioni, che è 30 giorni, che ci sembrava un limite abbastanza eccessivo. Pertanto ci sembra migliorativo questa versione di 10 giorni. Per quanto riguarda il secondo emendamento, in realtà
chiedo scusa, li trattiamo separatamente. Votiamo uno e uno.
Allora, okay.
Se ha terminato
questo
su
è il
quello.
Primo. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi su questo? Nessuno? Quindi votazione sull'emendamento. Favorevoli? Grazie. Non vedo consigliere Biglioli. Facciamo a meno se non la vediamo. Ok, niente. Astenuti? Nessuno? Contrari? Nessuno. Quindi questo emendamento approvato. Successivo, consigliere.
Grazie. Il successivo è un emendamento bizzarro, nel senso che in realtà l'intenzione è sterilizzare un emendamento che è stato approvato in commissione e mantenere in toto l'articolo come è presente adesso. Di cosa tratta questo emendamento? Di cosa tratta questo comma? Sostanzialmente il testo che viene proposto in approvazione modifica il regolamento permettendo connessioni ibride, punto C dell'articolo 44, connessioni ibride anche in situazioni in cui vi siano delle votazioni segrete, ovvero qualora vi fosse una votazione segreta, chi è connesso da remoto si ritroverebbe ad essere conteggiato come se fosse presente pur non potendo votare. In condivisione con anche gli altri gruppi di minoranza abbiamo trovato che questo sia contorto. In ogni caso, questo emendamento propone di mantenere il testo originale, ovvero che non ci possono essere connessioni ibride laddove ci sia una votazione segreta. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Lascio la parola per l'intervento al consigliere Bettini.
Grazie Presidente. Allora, il secondo emendamento appunto
che è teso sostanzialmente a far sì che i consiglieri non presenti fisicamente in aula a consigliare ma da remoto non siano da conteggiarsi nel numero legale valido per le votazioni, per noi, per la maggioranza, esprimiamo parere contrario. Come già detto, la posizione del consigliere collegato da remoto, e qua richiamiamo l'articolo 44 prima lettera C, che appunto ci spiega che la scelta di presenziare in tale modalità è già di carattere eccezionale, non si ritiene corretto svilirla e renderla meno funzionale rispetto alla presenza fisica in consiglio comunale. Proprio perché c'è l'eccezionalità della presenza, denota quindi un alto senso civico del consigliere. Risulterebbe più facile a questo punto rimanere assente tout court, ove impossibilitato ad essere presente in aula. Non riteniamo corretto degradare l'importanza di chi partecipa da remoto all'assemblea consigliare, senza considerare peraltro che il consigliere potrebbe intervenire nella discussione apportando il proprio contributo al dibattito, per poi vedersi sostanzialmente annullato il contributo sul voto. Quindi per noi il parere è contrario. Grazie.
Beh, non sono previsti interventi a parte il proponente e il contrario, quindi adesso si vota l'emendamento, non è previsto dal regolamento. Sì, ok, dichiarazione di voto va bene. Volevo semplicemente fare una specifica sulla votazione di prima. Ho conteggiato, perché è apparsa poco dopo, anche la consigliera Viglioli, che attualmente c'è. Dichiarazione di voto, prego.
Allora, questa è una dichiarazione di voto di Futuro Insieme. Allora, noi votiamo contro l'emendamento, quindi desideriamo che la situazione rimanga così com'è. Perché? Perché secondo noi... ok, sì. No. Vabbè, sì. Okay.
Silenzio, allora, per cortesia, sì. Silenzio, grazie.
Allora, prego. Votiamo a favore dell'emendamento, quindi contro il primo emendamento sarebbe. Allora, perché? Perché secondo noi non è possibile separare il discorso del voto dal discorso della partecipazione al numero legale. Questo potrebbe creare una violazione del diritto di voto, nel senso che se una persona è considerata presente, questa persona deve essere messa nelle condizioni di poter votare. Quindi è vero che per la spiegazione che è stata data sarebbe stato inserito questo emendamento per favorire la partecipazione delle persone, ma la partecipazione si completa nel momento in cui questa persona esercita il suo diritto di voto. Quindi renderla presente alla riunione senza comunque darle, confermare il diritto di voto, a questo punto secondo me è una grave violazione del diritto di voto. Si possono prevedere comunque dei sistemi che possano garantire la votazione segreta anche da remoto. Sono sistemi molto semplici, così come si può, e in quel caso lì non sarebbe comunque violato il voto segreto, perché a questo punto il sistema potrebbe essere tranquillamente esteso anche alle persone presenti in consiglio fisicamente. Quindi un voto che avviene direttamente via cellulare, quindi ci sono diversi software disponibili, non credo neanche che siano particolarmente costosi, e in ogni caso io penso che per il buon funzionamento del Consiglio anche il Presidente del Consiglio potrebbe comunque disporre l'acquisto di questo tipo di software, quindi la predisposizione di questo tipo di software. Ripeto, utilizzabile, si potrebbe utilizzare tranquillamente nell'unica situazione del voto segreto, proprio per garantire la votazione contemporanea di chi è online, di chi è remoto e di chi è fisicamente presente. Quindi noi proponiamo che la situazione rimanga così com'è, perché un emendamento così non articolato
con possibilità comunque di voto anche da remoto, non sia possibile accettarlo. Ok. Ho
finito. Sì, per cortesia. Votazione sull'emendamento. Ok. Astenuti. Favorevoli. Contrari. Ok, l'emendamento viene respinto. A questo punto si apre la discussione sul testo, se ci sono interventi sul testo, altrimenti passiamo alla votazione. Nessuno? Prego, consigliere Bernardi.
Bene, allora, visto il testo nella sua situazione attuale, dico la verità, rimane solo la perpressità di quello di cui si è appena discusso, della mancata approvazione di questo emendamento, e volevo solo rispondere al consigliere Bettini. Devo essere sincero, per l'uso che ho visto fare in questi due anni, raramente definirei alto senso civico quello della partecipazione a distanza, sinceramente, l'ho detto, non voglio creare polemica con questo, ma sono in forte disaccordo. Ringrazio.
A lei, altri, consigliere Bettinelli.
Grazie Presidente. Allora, a me sembra che in Commissione effettivamente siano state portate delle modifiche. Inizialmente mi sono sembrate delle modifiche portate e suggerite più dagli uffici che da un'esigenza di maggioranza, anche quelle che non erano strettamente di adeguamento normativo. Però direi che anche con l'aiuto della Presidente, che ringrazio, ci sia stato un buon clima in Commissione, noi siamo riusciti a dare il nostro contributo per migliorare il testo, abbiamo avuto l'ok ad alcune proposte che ritenevamo importanti, non perché stravolgessero il significato, ma che permettessero di richiamare un po' al comportamento di tutti i consiglieri, soprattutto di chi per necessità è costretto a collegarsi da remoto. Non che quando siamo in aula siamo, sia chiaro, tutti studenti modello, si esce, ci si prende le pause, però collegati abbiamo spesso notato che anche comportamenti magari da evitare. E non voglio per forza essere un talebano della presenza, però anche diversi consiglieri di maggioranza hanno condiviso il fatto che abbia comunque un grande valore venire qui in presenza, avendo preso un impegno preciso quando ci siamo candidati, e per questo pensiamo che ci sia ancora una differenza e faccia ancora la differenza venire in aula. Rispetto agli emendamenti, io ho apprezzato l'apertura e l'approvazione della modifica all'articolo 7, introducendo un di norma che, permettete, mi fa un po' sorridere, perché il di norma lascia comunque aperto a tutto, quindi in verità ci sono tanti avvocati qua e sono andato a leggermelo, il di norma lascia aperto alla possibilità che comunque è una norma, di norma è così, ma si può anche non fare, quindi va bene, apprezziamo lo sforzo. Io credo che il limite dei 10 giorni sarebbe stato perentorio, sarebbe stato più corretto. Credo che la convocazione poi sarà rispettato sicuramente sempre, però noi oggi decidiamo delle regole che valgono anche in futuro, quindi io credo che quando dei capigruppo chiedono la convocazione appunto della capigruppo, 10 giorni sarebbero stati in maniera perentoria più corretti piuttosto che il di norma. Però vabbè, sull'articolo 44 mi rifaccio un po' le cose che dicevo prima. Probabilmente, e non dubito che si possa fare, questa regola sia comunque valida, lo riteniamo poco opportuno. Ecco, sì, per quello che ho detto prima lo ritengo ancora poco opportuno, quindi pur apprezzando lo sforzo e apprezzando anche il dibattito che c'è stato, l'ho detto anche in commissione, e comunque il testo è stato migliorato, ci asterremo, il mio gruppo si asterrà sulla deliberazione finale. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Altri? Prego, consigliere Del Curto.
solo due parole. Io ritengo gravemente lesivo del Consiglio Comunale il fatto che si possa partecipare da remoto, ma non in modo completo, cioè da remoto senza votare. Credo che questa sia una cosa assolutamente astrusa. È facile, come ha detto la consigliera Violi, comprare un software che permette di fare il voto segreto sia in aula che da remoto. Io ripeto l'invito ad acquistare questo software e mettere il Consiglio Comunale in condizione di poterlo fare. Il mio voto sarà contrario. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Iannotti.
Sì, noi ci asterremo come voto. Due cose volevo chiedere. Riguardo all'intervento che ha fatto la consigliera Dioli sull'illegittimità del voto, del non votare diciamo da remoto, ecco, volevo magari dei chiarimenti da un punto di vista giuridico. Non so se il dottor Tirone ha fatto una verifica su eventuali sentenze o meno, se ci sono richiami normativi da questo punto di vista, così per fare anche chiarezza, perché, come voglio dire, da un punto di vista logico ha perfettamente ragione. Poi sappiamo che magari la norma a volte non è logica, però ha ragione il ragionamento che fa, cioè voglio dire, se partecipi devi poter votare. Questa è una. La seconda questione è legata a questi programmini che costano una stupidata, ve lo garantisco perché l'ho usato anch'io, e ci sono, costano poche centinaia di euro, e credo che sia opportuno che alla luce del fatto che il Consiglio Comunale si vuole dotare della possibilità di intervenire da remoto, che venga acquistato e introdotto. Cioè, adesso informatevi, però guardate che veramente costano poco e tra l'altro danno la possibilità di votare in totale anonimato. Quindi, ecco, prendetelo come un suggerimento, ma invito poi gli uffici a fare un approfondimento su questo. Grazie.
Ok, passiamo alla votazione, direi.
No, pardon, non avevo visto. Sì, chiedo scusa, consigliere Dell'Erba.
No, volevo solamente intervenire sulla questione che forse ci è un po' sfuggita, sulla questione remoto e voto. Noi abbiamo inserito in questo regolamento, proprio un emendamento che ha presentato Bernardi, che è quella che dice sia per le commissioni che per il Consiglio Comunale, abbiamo proprio inserito nel testo, in via eccezionale, quello di non partecipare in presenza. Quindi vorrei, ecco, solamente sottolineare questo. Grazie.
Ci sono altri interventi, consigliere Rutico.
Grazie, io semplicemente, visto la complessità dell'argomento, vorrei ringraziare tutti quelli che si sono adoperati per trovare una sintesi più o meno che mi sembra costruttiva da questo punto di vista, per rendere più agevole il lavoro dei consiglieri comunali. Quindi un ringraziamento al Presidente della Commissione, a tutti i membri della Commissione istituzionale e al Presidente del Consiglio che si è adoperato per mettere insieme tutte queste situazioni e trovare una quadra per questa votazione. Grazie.
A lei, consigliere Dioli.
Volevo dirlo prima. Proprio perché è stato introdotto questo discorso qua, eccezionalmente e per gravi motivi, a maggior ragione in questa, nella nostra ottica, allora se è per gravi motivi, io penso che questa persona, questo consigliere non possa essere interessato a partecipare al consiglio, e neppure oltretutto senza diritto di voto, no? Quindi non lo so, se si vuole favorire comunque la partecipazione delle persone, allora a questo punto le metti nelle condizioni di poter votare. Si era detto in commissione, è come se una persona fosse presente e non ritirasse la scheda per votare. Però quando c'è la presenza fisica, una persona al momento può decidere se ritirare la scheda oppure no. Quello che si collega da remoto, cioè non è nella condizione di poter scegliere, gli si impone di non ritirare la scheda. E questa, ripeto, è una grave violazione del diritto di voto. Quindi, cioè, a maggior ragione, proprio nel caso di eccezionalmente e per gravi motivi, questa persona eventualmente va messa nella piena condizione di poter esercitare il suo diritto di voto. A parte il fatto che da sempre, se uno per gravi motivi non partecipa a una riunione, è giustificato e non partecipa. Quindi, né in un modo né nell'altro. Ho finito, grazie.
Consigliere Dell'Erba.
Vorrei ricordare alla consigliere Violi, nonché commissaria della commissione istituzionale, che per gravi motivi è stato cancellato nelle modifiche, è rimasto solo in via eccezionale.
Lascio a questo punto un secondo al segretario Tirone.
Sì, grazie Presidente. Allora, se avete, penso che lo sappiate tutti, però mi tocca ribadirlo, le proposte di deliberazione sono per legge corredate da un parere di regolarità tecnica e da un parere di regolarità contabile. Il parere di regolarità tecnica su questa proposta di deliberazione è stato espresso da me ed è favorevole. Per interpretazione costante, il parere di regolarità tecnica vale come una attestazione da parte della persona che ha sottoscritto il parere della regolarità della proposta di deliberazione, regolarità amministrativa e tecnico-giuridica della proposta cui il parere si riferisce. Per cui io mi limito soltanto a dire questo. Per il resto mi richiamo a tutti gli approfondimenti che sono stati svolti in commissione e che però sono da commissione, non sono da consiglio comunale. Diversamente andremo a ripetere le cose già dette in quell'occasione e che sono registrate a disposizione di tutti i consiglieri. Grazie.
Grazie Olivia. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Ok? Quindi astenuti. Contrari. Favorevoli. Ok. Grazie. Quindi la modifica viene approvata. E in questo caso ok, 19 favorevoli, 4 contrari, 8 astenuti. Su questo punto non deve essere fatto null'altro. Passiamo al successivo, che è quello recesso convenzione dei comuni Sondrio, Bormio e Val di Sotto. Parola all'assessore Munarini.
Buonasera a tutti. Allora, il punto l'abbiamo visto in commissione, la proposta di delibera prevede il recesso della convenzione tra il comune di Sondrio e Bormio Val di Sotto e la sottoscrizione della convenzione di segreteria tra i comuni di Sondrio e Livigno. La differenza sostanziale riguarda la percentuale che varia dal prima era 50-50, cioè il comune di Sondrio supportava il 50% dell'onere e il comune di Val di Sotto e di Bormio il restante 50%. Ad oggi viene modificato, perché il comune di Sondrio avrà ovviamente anche il segretario a disposizione per il 55% dell'orario previsto, ma sobbarcherà il 55% del costo e a carico invece del comune di Vigno è il 45%. Come ho detto in commissione, la motivazione per cui era stato rinviato al punto rispetto alla proposta precedente era perché Comune di Vigno aveva chiesto questa correzione. In prima battuta la convenzione prevedeva 50-50, il Comune di Vigno ha chiesto questa modifica e quindi siamo andati verso la modifica in uno spirito collaborativo con il Comune di Livigno, di proposta appunto al Consiglio Comunale di questa variazione. In commissione mi è stato chiesto il costo, confermo che stiamo parlando di 4-5 mila euro di differenza rispetto a quanto era previsto precedentemente.
Grazie assessore, ci sono interventi sul punto? Nessun intervento, quindi a questo punto passiamo alla votazione. Astenuti? Grazie. Contrari? Favorevoli?
Manca la consigliera Biglione.
Ok, quindi abbiamo. Sì, ok. 17 favorevoli, 19 favorevoli, chiedo scusa, 12 astenuti e un contrario, quindi viene approvato. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, quindi prego tutti di votare l'immediata eseguibilità. Vi ringrazio. Punto successivo. No. Punto successivo, ratifica dell'elaborazione di giunta avente oggetto seconda operazione di bilancio. Parola all'assessore Munarini.
Siccome illustrato in commissione è una variazione abbastanza tecnica richiesta dagli uffici, evidenzio una cosa: abbiamo iniziato a inserire nella variazione il rimborso dell'assicurazione in relazione al sinistro del 27 settembre 2024 presso la scuola secondaria Ligari, abbiamo inserito 40.000 euro, il rimborso dovrebbe essere totale intorno ai 130 e qualche cosa mila euro. In questa variazione iniziamo a inserire 40.260 euro. Tutto il resto, come vedete, sono variazioni che riguardano utenze o spese del personale. Infatti, come poi andate nel prospetto definitivo, la variazione è per un totale di, rispetto alle voci normali, di 269.000 euro sul 2025 e di 55.812 sul 2026.
Grazie. Interventi sul punto? Nessuno? Ah sì, pardon, consigliere Bernardi, chiedo scusa.
Litigo sempre con l'accensione di questo microfono. Grazie Presidente. Telegraficamente due punti di questa variazione di bilancio che mi sono saltate all'occhio. Vabbè, uno, devo essere sincero, positivamente vedo lo stanziamento di 1.500 euro per l'incarico assistenza per prolungamento a scuola dell'infanzia. Questo è qualcosa di molto positivo, che è un servizio, probabilmente, se verrà reintrodotto, di cui si è sentita la mancanza, secondo me, in questi anni in città. C'era e penso sia stato tolto nell'anno del Covid o qualcosa del genere. Questa reintroduzione la valuto molto positivamente, sperando appunto che questi 1.500 euro poi effettivamente portino alla reintroduzione, ma mi sembra che la strada sia quella e ne sono contento. Invece, al capitolo 880, articolo 54 forse, vedo ancora 1.250 euro per commemorare le vittime della mafia. Ad essere onesti, mi sembrava che questi 1.250 euro avessimo deciso di spenderli un anno e qualcosa fa, a febbraio, fine febbraio dell'anno scorso, per apporre una targa in ricordo di Lia Garofalo che riportasse in toto o parzialmente la motivazione per cui ha ricevuto la medaglia d'onore al valore dal Presidente della Repubblica sulla passerella a lei dedicata. Ecco, li ho visti, punzecchio per chiedere che effettivamente vengano utilizzati in questo senso. Vi ringrazio.
Lascio la parola all'assessore.
Sollecito gli uffici perché abbiamo da inaugurare tre ponti oltre a quello dedicato a Lega, cioè incluso quello dedicato alle Garofalo. Abbiamo il ponte Manzoni e il ponte Matteotti, stiamo aspettando che gli uffici riescano a consegnarci le targhe.
Grazie, altri interventi? Passiamo alla votazione. Siamo d'accordo? Ok. Allora, astenuti? Grazie. Contrari? Favorevoli? C'è anche in video. Ok. Quindi a questo punto 19 favorevoli, 12 astenuti, 0 contrari. La ratifica viene approvata. Passiamo al punto successivo, approvazione Tari. Assessore Munarini.
Come detto in commissione, quest'anno fortunatamente non ci sono variazioni sostanziali nella Tari. Se i consiglieri adesso invito a guardare la tabella decisione dei raffronti economici di stime utenze domestiche, dove viene inserito di norma, non è che l'ho fatto inserire io questa volta, ma normalmente vengono inseriti il raffronto tra Tari 2024 e Tari 2025, gli importi, come vedete le differenze tariffarie sono abbastanza irrisorie, e quindi direi che almeno per quest'anno la Tari non avrà un aumento. È chiaro che questa cosa è per quest'anno, poi l'anno successivo, come sapete, noi ribaltiamo il costo, che poi cioè, la Tari è composta da due voci, una che riguarda il PEF del comune e una che riguarda il PEF SECAM. Il PEF comune sono i costi, ma che è una parte veramente minima della Tari, e poi ci sono tutti i costi che ci vengono ribaltati dal gestore per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Per vedere eventualmente, questo lo dico, gli effetti della differenziata, visto che le tariffe, a parte che bisognerà capire a luglio i parametri che indicherà Ariera, perché sembra che per luglio arrivino, a meno che non ci siano state in questo periodo delle comunicazioni, però parrebbe che a luglio ci saranno le indicazioni definitive. L'effetto della differenziata lo vedremo fra due anni, perché il calcolo della tariffa viene fatto sui due anni precedenti, quindi se sarà positivo o meno lo potremo vedere negli anni successivi. Quest'anno poi lo vediamo nella variazione di bilancio, dove sulla proposta della variazione di bilancio che andremo ad analizzare dopo l'approvazione della proposta di approvazione del consuntivo. Il Comune di Sondrio si è impegnato ad anticipare per conto del gestore circa 600.000 euro per la fornitura e la distribuzione dei bidoni, che verranno recuperati nel corso dei 4 anni successivi, cioè diciamo da 2026. Confidiamo che comunque, a fronte degli oggettivi risparmi, perché come vedete tutti vi arriva il bidone, ma non vi stanno arrivando più, vi arriva il bidone, vi stanno arrivando i bidoni, quindi però non verranno più forniti i sacchi, sia quello azzurro che quello nero, e quindi dovrebbe esserci anche un risparmio a fronte del bidone, che invece sicuramente non durerà vita, ma ha un periodo di vita superiore, che dal punto di vista civilistico, ma anche della tariffa, è sui 5 anni, quindi diciamo viene ammortizzato in 5 anni il costo del bidone. Questo era per darvi delle indicazioni. Comunque, come vedete, sia per utenze domestiche che per quelle non domestiche le variazioni sono veramente minime, e quindi per quest'anno la tassa rifiuti nelle sue due componenti non avrà un impatto significativo né sulle famiglie né sulle attività produttive per quanto riguarda il Comune di Sondrio.
Grazie mille. Interventi? Prego, consigliere Songini.
Grazie Presidente. No, volevo solo fare un paio di segnalazioni, perché per quanto riguarda le scadenze, nella delibera, per quanto riguarda la scadenza di settembre, in una pagina c'è scritto 16, nel deliberato al punto 8 c'è scritto 15 settembre. Volevo capire se è un refuso, cioè o se sono io che non ho capito cosa è riportato. E poi, con riferimento alla TEFA, contributo provinciale, è a volte riportato al 4%, a volte al 5%. Vorrei capire se è 4 o 5, e anche qui se è un refuso o se sono io che non ho letto attentamente. Semplicemente questo, grazie.
Grazie a lei.
Tanto facciamo l'intervento perché cerca. Consigliere Bettinelli.
Sì, io brevemente ripeto quello che ho detto in commissione, cioè il fatto che le tariffe siano di fatto quest'anno immutate, lo vedo come un aspetto positivo. Come già detto in commissione, ci siamo confrontati con l'assessore proprio sul tema e l'ha anche spiegato questa sera, sono un po' più preoccupato per l'anno prossimo, per la tariffa 2026, perché appunto dovrà assorbire i costi dei materiali da raccolta, e 600.000 euro sono comunque, magari non sono tutti sull'anno prossimo, ma 600.000 euro sono il 15% dei 4 milioni e mezzo che adesso andiamo a recuperare. E mi auguro che da ARERA arrivano indicazioni favorevoli, in modo che non si debba incidere tanto e cambiare, perché è proprio un anno di passaggio, cioè noi non abbiamo ancora i benefici della nuova raccolta differenziata sulla quale dobbiamo ancora indagare, ma dobbiamo già iniziare a sostenerne i costi, e quindi per i cittadini, essendo che poi dobbiamo ribaltare per legge tutto su di loro, l'anno prossimo potrebbe essere un po' più complicato. Quindi l'invito è proprio anche a spiegare queste cose, no? Bisogna raccontare anche questi aspetti, perché se li raccontiamo solo che è giustissimo avere dei benefici ambientali, lo dobbiamo fare per legge, avremo probabilmente tra qualche anno dei benefici economici, però bisogna dire anche con trasparenza che questo percorso ha anche dei costi, e quindi bisogna dirlo e farlo presente, perché le sorprese non fanno mai piacere, se uno lo sa magari inizia almeno psicologicamente a prepararsi. Grazie.
Grazie a lei, lascio la parola all'assessore se ha trovato.
Sì, vale deliberata, quindi se nella premessa è scritto 16.9 ma deliberata prevede 15.9, quello che deliberiamo è 15.9. Ho verificato, la scadenza è lunedì 15, probabilmente è stato inserito perché è lunedì. Il lunedì dopo la domenica 15 settembre è stato inserito quello, quindi vale comunque a prescindere di deliberata.
Altri interventi? Passiamo alla votazione. Sì, ok. Allora, astenuti. Grazie. Contrari. Favorevoli. Grazie. Sì, anche lei. Allora, sono 19 favorevoli e 12 astenuti, il consiglio approva, bisogna votare l'immediata eseguibilità, quindi prego tutti di votare l'immediata eseguibilità. Vi ringrazio. Punto successivo, rendiconto gestione 2024, assessore Munarini.
Allora, come detto in commissione, cerco di dare un inquadramento generale e secondo me guardare le tabelle che più a mio avviso, ma poi ce ne sono tante, risultano quelle interessanti. La prima è il prospetto pluriennale dei risultati di amministrazione, dove vediamo che nel tempo la parte disponibile, diciamo, passata da un 2018 1 milione di euro, 2019 1,7 milioni, nel 2020 1,7 milioni, nel 2021 1,3 milioni, 2022 1,9 milioni, 2023, come abbiamo visto quando abbiamo approvato, c'è il valore generale di 3.861.000, ma era un dato straordinario, diciamo, avvantaggiato da tutti i fondi Covid che erano stati incassati durante l'anno, per cui si erano prudenzialmente accantonate le risorse ordinarie del comune, e poi ovviamente erano state liberate a fronte poi invece dei soldi che venivano invece impegnati utilizzando i finanziamenti dell'erario Covid. Nel 2024, come vedete, l'avanzo di amministrazione ammonta a 2.356.091,09 euro. Se andiamo poi a vedere un'altra tabella, che questa la cito ogni anno, ma perché qualche volta è a favore dell'assessore di turno o nella realtà, quando andiamo a analizzare la pressione fiscale locale e la restituzione erariale pro capite, a parte la riduzione dei trasferimenti da parte dell'erario che ormai è cronica, ovviamente non è merito dell'assessore in questo caso, o dell'assessore, dell'amministrazione, o comunque se la pressione fiscale da questo punto di vista aumenta o scende. L'anno scorso, se vi ricordate, c'era un titolone a Sondrio, le imposte. Quest'anno praticamente i dati dicono che cresce leggermente, ma a mio avviso, come era scarsamente significativa gli anni precedenti, anche quest'anno ritengo che è un indicatore che va analizzato, va visto, e che però non è poi a mio avviso così significativo, mentre invece chiaramente i trasferimenti erariali pro capite che scendono, quelli ormai cioè quest'anno c'è stata una flessione. Se guardate nel 2021-2022 il rapporto passava da 76 euro a 86, nel 2023 arriva a 102 e quest'anno ci troviamo a 75, quindi anche qui secondo me ci sono un po' degli andamenti ondivaghi, perché poi possono esserci dei trasferimenti eccezionali che tra virgolette drogano il dato. Se poi andiamo a vedere invece il grado di rigidità del bilancio, in questo caso riguarda due voci a mio avviso importanti, che sono le spese del personale e il rimborso dei mutui. Mentre il rimborso dei mutui, in particolare l'ultimo anno, è sceso, la spesa del personale ovviamente cresce perché ci sono gli adeguamenti contrattuali e quindi a parità di personale è ovvio che il costo cresca. Se poi andiamo alla pagina segnate perché non stampo più, come vedete la spesa del personale pro capite anno 2022-2023, la spesa del personale nel 2022 era 6.384, nel 2023 6.429, nel 2024 6.614, quindi come potete vedere cresce il dato, continua a crescere. Invece poi passiamo al dato sui mutui, scusate, che sono a pagina 157, i mutui, come poi andremo a vedere, scusate che sono passato alla pagina successiva, i mutui, la quota di rimborso dei mutui, il debito residuo dei mutui continua a decrescere, come vedete nel 2026 avevamo 5.360.000, nel 2023 4.947.000, nel 2024 4.523.000, a fine 2025 essendo tanti a tasso fisso saremo intorno ai 4 milioni, forse qualcosina, più o meno intorno ai 4 milioni. La spesa per gli interessi del 2024 è scesa ed è tornata in linea con quella del 2022, i tassi sono per fortuna quasi tutti, e questo ci permette un'alta prevedibilità del debito, sono per la maggior parte a tasso fisso. Poi andiamo a vedere i dati inerenti il bilancio consuntivo, ovviamente guardo la parte di competenza, come vedete il titolo primo della parte di competenza, cioè le entrate correnti, ammontano io vi riporto l'accertato a 16.459.000. Per quanto riguarda i trasferimenti correnti 8.120.000, le entrate extratributarie 5.640.000, le entrate in conto capitale 7.408.000, di accensione prestiti ormai storicamente non ne abbiamo fatti, quindi 0, entrate per conto terzi e partite di giro, cioè la famosa parte di giro che entrano e escono dal nostro bilancio senza nella realtà poi incidere sulla nostra capacità di spesa, 5.494.000. Andiamo alla parte di uscita, 201. La spesa corrente come impegni ammonta a 27.340.000, la spesa in conto capitale 13.874.000, le spese per incremento attività finanziaria 1.500.000 euro, il rimborso prestiti 402.715, le uscite per conto terzi della partita di giro di cui vi parlavo prima pari importo 5.494.000. Queste sono le voci del nostro bilancio, anche quest'anno a mio avviso un bilancio comunque che gode di buona salute. L'avanzo di amministrazione, come detto, ammonta a circa 2.300.000 euro e nella delibera successiva ci sarà la proposta di impegnare una parte di questo avanzo. Se ci sono domande, sono a disposizione.
Grazie, assessore. Interventi? Nessuno? Ah sì, pardon, consigliere Bettinelli.
Grazie. No, è che effettivamente è un documento, il rendiconto bisogna anche rendergli un po', è troppo importante e ci dà una serie di informazioni veramente utili a capire la città. Io poi ne estrapolo veramente poche e senza la pretesa di dire cose incredibili, però penso che valga sempre la pena porre l'accento su alcune cose. Il primo è l'avanzo, come ha detto l'assessore, è sempre su valori importanti, ma torna un po' nella norma dopo un po' l'effetto dell'accantonamento Covid che aveva cambiato un po' il valore l'anno passato, ma perché reminiscenze economiche mi insegnano che un eccessivo avanzo di amministrazione non è positivo, significa che tu non sei riuscito a spendere correttamente i soldi l'anno prima, quindi va bene l'avanzo ma non deve mai essere esagerato. In commissione abbiamo parlato, io le domande le ho già fatte in commissione e ci siamo anche sentiti con l'assessore, i chiarimenti li ho avuti tutti. Faccio una riflessione sui trasferimenti dello Stato, ne abbiamo parlato in commissione, sono calati e probabilmente caleranno, e anche se l'assessore ha provato a spiegarci anche un po' il cambio di paradigma dello Stato, rimane la preoccupazione. Rimane la preoccupazione e questo è un tema che rimane sul tavolo e andrà gestito in qualche modo, e proprio per questo sono ancora più importanti le scelte di come si spendono i propri soldi. Tornando un po' all'argomento prima delle scuole, non è facile fare un bilancio, lo so bene, sta nell'ordine delle priorità delle scelte che si fanno. E poi abbiamo parlato della copertura dei servizi, è stato un dibattito interessante, ci dà tante informazioni, i servizi, molti servizi sono coperti in percentuale bassa, ma è giusto che sia così, perché è un servizio, si cerca di rientrare col coinvolgimento dei cittadini, col contributo dei cittadini, ma è anche motivo di orgoglio che un comune possa sostenere, l'incognita c'è di anno su anno, però possa sostenere dei servizi che vengono dati con una copertura comunque bassa, ma sono servizi importanti. Su questo incide comunque anche il calo degli abitanti, il meno 400 di quest'anno è preoccupante, sarà un dato che cambia di anno in anno la rilevazione, io ne ho parlato anche col dottor Tirone, è sempre un dato un po' particolare, perché con 400 unità è qualcosa di importante. C'è da fare una riflessione sull'attrattività della città, non tanto dal punto di vista turistico dal quale si sta lavorando, ho visto che l'imposta di soggiorno è in aumento, quindi vuol dire che qualcosa in più si fa, però l'attrattività importante per Sondrio è un'attrattività anche di vita in città, non solo di chi viene a trascorrerci un weekend, quello è decisivo, perché anzi mi viene da dire che è quasi più importante, nel senso che chi viene qua e ci resta e ci vive porta un contributo, ha bisogno di servizi, ma porta un contributo estremamente importante. E su questo, ecco, la riflessione è stata quella che le novità che comporterà una probabile magari non totale, ma allontanamento e un cambio di proprietà di una delle banche locali in qualche modo incide, perché poi non, lo dico per esperienza, non si assume a Sondrio, si assume dove si comanda, nel senso ci si può impegnare a tutelare tantissimo il territorio, però un po' si paga, lo dico sinceramente con l'esperienza che ho maturato in questi anni, però è successo e bisogna iniziare a conviverci e a pensare a questa cosa. La stessa cosa lo smart working, bellissimo, può essere usato come leva per venire qua a lavorare fuori, ma tanti tanti lo usano per non venire a Sondrio a lavorare, quindi ha una cosa positiva e una cosa negativa. Sulla relazione pochissime cose, veramente. Turismo, trasmissione, ho letto del trasmissione del report alla giunta sul monitoraggio dei data appeal, lo chiedo un po' tutti gli anni, sono sincero, qualche volta avere qualche dato sarebbe interessante, ma giusto per farsi delle riflessioni anche proprio sui numeri delle presenze in città e non rilevarle solo dall'imposta di soggiorno. I musei, secondo me i musei in città fanno un ottimo lavoro, fanno proprio un bel lavoro, ed è un'idea che sulla cultura ci sia ancora ampio margine per portare del turismo di qualità superiore in città. Quindi questo so che è più un argomento quasi da bilancio di previsione, però è un'osservazione che mi viene da fare. Leggendo un po' l'attività dell'ufficio tributi sugli accertamenti che sono ripresi dopo un periodo di stop, segnalazione che mi ha stupito fino a un certo punto, ma tanti cittadini che hanno ricevuto la segnalazione si sono trovati, e questo è per suggerire un maggior dialogo tra i servizi, tante volte un cittadino gli ha chiesto di portare un documento che gli ha dato l'ufficio tecnico all'ufficio tributi, e il cittadino fa fatica a comprendere perché lui deve prendere un documento che gli ha dato il comune e portarlo a un altro ufficio comunale. Quindi è ovvio, l'informatizzazione dei nostri servizi deve continuare perché è fondamentale ed è proprio uno strumento utile ai cittadini. Ultima nota, ho visto l'aggiornamento sulla parte taxi dovuto all'aggiornamento del regolamento che abbiamo fatto. Da qualche anno c'è scritta una cosa che io, chi l'ha scritta al suo me la deve spiegare, perché c'è scritto: auspicabile l'utilizzo da parte del pendolarismo studentesco dei taxi. E gli studenti vogliono i treni che funzionano, non vogliono usare il taxi per muoversi. Veramente, magari c'è una logica dietro questa cosa qua, ma lo leggo da 3 anni e io francamente non ne capisco il senso di questa cosa. Comunque torno e chiudo. È un documento ricco di spunti, di informazioni e di scelte che nel corso dell'anno abbiamo a volte sostenuto, a volte osteggiato. Più che il voto di stasera, io credo che marca una differenza è il lavoro continuo che cerchiamo di fare, argomentando come l'abbiamo fatto questa sera, proponendo alternative come abbiamo fatto questa sera, io credo ponendoci nella scelta, nella maniera giusta, con la consapevolezza di cosa voglia dire amministrare. A volte qualcosa lo portiamo a casa, a volte no, più no che sì, però ma ci sta, le differenze ci sono, e il documento di questa sera lo attesta ancora una volta, però perdonatemi se sono andato un po' lungo, ma non si può non dire qualcosa sul rendiconto. È un documento troppo importante per chi amministra per non andare a leggerselo e carpire delle informazioni importanti. Grazie.
Prego, assessore.
Sì, solo una breve replica. Le risposte che mi avevi chiesto era appunto una riclassificazione sulle cose che l'ho mandate. Comunque, gli altri membri della commissione che magari erano interessati, c'era un discorso sugli importi dei parcheggi, me l'ho dimenticato, ce l'avevo segnato ma poi mi sono dimenticato. C'era una riclassificazione, c'erano spostati. Di base comunque gli introiti dei parcheggi rimangono costanti. Consigliere Bettinelli mi ha fatto una domanda specifica a cui in commissione avevo provato a dare una risposta, probabilmente era anche quella giusta, che però era solo una riclassificazione della voce, che per opportunità anche gli uffici hanno ritenuto abbiamo condiviso anche nello scambio che forse era corretto come la nuova riclassificazione. Per quanto riguarda l'avanzo, è chiaro, e forse arrivare a 2.3 milioni forse è un avanzo importante su 30 milioni di cose che... D'altro canto è vero che dovremmo imparare a spendere di più prima, d'altro canto quest'anno ci fanno come sempre comodo da utilizzare, perché in maniera non è saltuario il termine corretto, se ne può utilizzare in maniera eccezionale una parte per spese eccezionali anche in parte corrente, e quindi quando ci sono delle esigenze in parte corrente eccezionali possiamo utilizzare anche una parte di avanzo, e il resto ci serve poi per partecipare, come vedremo dopo, magari a dei bandi, a coprire delle spese sul titolo secondo sicuramente importanti. sul discorso del trasferimento, che qui, scuso, ma è stata fatta una domanda, non mi ricordo più da che consigliere, avevo cercato di spiegare che i trasferimenti dallo Stato si stanno riducendo da un certo punto di vista, ma si stanno spostando da un altro, nel senso che viene più si sta cercando, credo, a livello erariale, di anche qua non si può dire premiare, ma cambiare, cioè dare delle indicazioni su delle situazioni concrete, cioè si va a identificare una situazione di povertà e si sposta in trasferimento, invece un trasferimento generico, generale, si cerca di indirizzarlo di più. In termini assoluti, come ho detto in commissione, probabilmente la riduzione, se andiamo a vedere la riduzione, non probabilmente, la riduzione c'è perché i tagli ci sono, e quindi, però diciamo c'è anche una modifica di decisione di spendere i soldi da, cioè come l'indicazione dell'erario per spenderli in maniera più indicata, cioè sulla povertà, in termini assoluti ovviamente i tagli ci sono, è inutile negarli, e come ho detto in commissione anche prima del Consiglio stavo verificando alcune possibilità, fino a quando Regione Lombardia ci concederà, stavamo appunto prima del Consiglio, stavo verificando queste cose, fino a che Regione Lombardia ci concederà il trasferimento in parte corrente, il rimborso dell'energia elettrica, che per il nostro bilancio cuba più o meno 500.000 euro, è chiaro che questa esigenza di parte corrente è abbastanza compensata, ma non solo per il comune di Sondrio, per tutti i comuni della Valtellina, cioè non dimentichiamoci che di questa non diciamolo ad alta voce perché poi magari i nostri confinanti si arrabbiano, ma noi godiamo comunque di trasferimenti e parti correnti di rimborso delle spese di energia elettrica che gli altri comuni lombardi non godono, e questo sicuramente ci dà un vantaggio, compensa questa parte di spesa che di taglio sui trasferimenti che noi abbiamo. Quindi per darvi un'idea numerica, se noi portassimo al massimo l'IMU, visto che ormai l'addizionale è già al massimo, per noi varrebbe una manovra da 800.000 euro, che voglio chiamare manovra, cioè sparare al massimo l'IMU, quindi questi 500.000 euro di trasferimenti in parte corrente alla Regione Lombardia sul rimborso dell'energia elettrica sicuramente ci fanno comodo per far quadrare il nostro bilancio in parte corrente, ecco.
Grazie assessore. Altri interventi? Nessuno? Facciamo la votazione. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Quindi la votazione è 19-12, giusto? 19-12. Quindi viene approvato il rendiconto, bisogna votare l'immediata eseguibilità anche di questo. Quindi prego tutti della votazione. Grazie. Punto successivo, terza variazione di bilancio, assessore Monarini.
Sì, ci sono qui applichiamo una quota all'avanzo circa 1.600.000. Andiamo, vi do alcuni numeri di queste, diciamo che fanno un po' di riflesso da quanto è stato indicato dal mio collega Del Marco sulla parte del triennale. Vado per diciamo macro voci, come vi ho detto ci sono circa oltre 600.000 euro per la fornitura e distribuzione che noi andremo a pagare al gestore dei bidoni dell'immondizia, e circa 1.200.000 euro di vari interventi sul patrimonio immobiliare del comune di Sondrio, di cui vado a memoria ci sono 200.000 euro per partecipare al bando, anzi a cui abbiamo già partecipato, al bando per il recupero dell'ex Night, 150.000 euro di fondi per il completamento degli spogliatoi del tennis, 100.000 euro per l'area camper, e portano l'importo totale dell'intervento per il tennis, per il completamento degli spogliatoi tennis, 450.000, e invece per quanto riguarda il completamento dell'area camper a 120.000 euro, 125. Il resto diciamo che sono tutti fondi impegnati sulla manutenzione ordinaria, straordinaria degli edifici comunali, divisi per scuole, parchi e altri, se mi sfugge qualcosa, però diciamo che sono destinati a grandi linee così, ecco.
Grazie. Interventi? Nessun intervento? Passiamo alla votazione. Quindi astenuti? Contrari? Favorevoli? Quindi ci sono 19 favorevoli, 12 astenuti, 0 contrari, quindi il Consiglio approva, immediata eseguibilità anche su questa. Grazie a tutti. Consiglio terminato. Buona serata a tutti.